Buongiorno. Iniziamo con l'appello. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri. C'è nessuno? Mettiamo in sostituzione l'avvocato Romanelli. Possiamo mettere l'avvocato Raimondo, se vuoi, preferisce. Gratteri Francesco, avvocato D'Ascola e Corini. Anche qui mettiamo sempre lei, avvocato Romanelli. Caldarozzi Gilberto, Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, tutti avvocato Corini. Dominici Nanda, avvocato Raimondo e Mascia. Mortola Spartaco, avvocato Gazzolo e Junca. Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Junca. Di Sarro è presente?
Sì, è presente.
Ecco, questo che non avevo bene. È presente, benissimo. Mazzone Massimo, avvocato Usai. Cerchi Renzo, avvocato Corini. Di Novi Davide, avvocato Corini e Daniele. Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, Silvio Rinaldo, Fournier Michelangelo, Basili Fabrizio, Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, avvocato Romanelli, Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani. Da parte dell'avvocato La Russa non abbiamo avuto nessuna comunicazione, ma bisogna... La Russa deve dismettere il mandato, lo so, ma finché non viene un documento ufficiale non possiamo...
La Russa?
Sarà incompatibile, ma deve dircelo. Noi qui siamo in una specie di limbo. Vabbè. Ecco. Zaccaria Emiliano, Cenni Angelo, Le Dotti Fabrizio, Stranieri Pietro, quindi avvocato Porciani, Compagnone Vincenzo, avvocato Romanelli, Nucera Massimo, Panzieri Maurizio, avvocato Romanelli. Porciani è sempre sostituito da Romanelli, mettiamo. Compagnone Vincenzo, Nucera Massimo, Panzieri Maurizio, sempre avvocato Romanelli, Troiani Pietro, avvocato Biondi, Burgio Michele, avvocato Cibien, Gava Salvatore, avvocato Corini e Marzaduri, Fabrocini Alfredo, avvocato Cole e Biondi, Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese, e anche qui mettiamo in sostituzione l'avvocato Romanelli, Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro e avvocato Biffa. Per il responsabile civile non vedo l'avvocatura dello Stato, non c'è nessuno. Le parti civili. Avvocato Augustoni.
Sostituito da Passeggi, buongiorno Presidente.
Buongiorno. Avvocato Bigliazzi.
Sostituito da Passeggi.
Bonamassa. Sempre? No. Avvocato... non c'è, non è... Ecco, avvocato Bonamassa non c'è. Avvocato Cafiero. Avvocato Canestrini, Nicola e Sandro. Avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato Daddabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, buongiorno, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini,
Seggi in sostituzione, grazie.
Avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti,
buongiorno Presidente,
avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabatini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo, avvocato Vernazza, avvocato Vicini, avvocato Vitale. Quindi dalle parti civili non hanno risposto gli avvocati Bonamassa, Cafiero, Canestrini Nicola e Sandro, Caruso, Cavallo, Costa, Crisci, D'Addabbo, D'Agostino, D'Amico, Galasso, Gianelli, Guiglia, Lerici, Malossi, Mazzali, Menzione, Micali, Multedo, Nesta, Novaro, Pagani, Pastore, Sandra, Sodani, Taddei, Tambuscio, Vassallo, Vicini e Vitale. Visto che ci siamo, credo che dovesse parlare l'avvocato Giacomini. Avvocato, a lei la parola.
Presidente, signori del Tribunale, alla vigilia di questo processo...
Ecco, se si avvicina al microfono forse sentiamo più.
Posso spostarlo anche. Alla vigilia della discussione di questo processo... È ovvio che si scambiano opinioni anche in studio con giovani collaboratori e una battuta, uno scambio di battute ha riguardato un tema che vuole essere un po' l'introduzione metodologica di quello che non ho dubbi fra l'altro sia stata e sarà l'impostazione del ragionamento che il Tribunale sceglierà di fare nel decidere le singole posizioni di questo caso. La battuta di questa giovane collaboratrice era avvocato una soddisfazione perché bene o male questa vicenda è un pezzo di storia. Io non ho affatto condiviso e non condivido questa idea, nel senso che a mio avviso un processo non può mai essere un pezzo di storia, non deve essere un pezzo di storia. Un pezzo di storia è il fatto, un pezzo di storia poteva essere, non entro nel merito ovviamente di questa scelta che poi non è stata fatta, una commissione parlamentare che avrebbe valutato al di là delle tematiche strettamente tecnico-giuridiche, al di là delle responsabilità degli individui, la vicenda nel suo insieme per quello che ha rappresentato anche in relazione e soprattutto in relazione all'evento che l'ha generata, e cioè la celebrazione di un G8 a Genova. Ma guai se si pensasse che il processo possa essere o possa integrare con il suo dictum un pezzo di storia. Il processo non può e non deve, ripeto, avere questa missione, altrimenti si può trasformare in qualche cosa che non è esattamente un processo. Esempi che vengono in mente assolutamente sproporzionati rispetto evidentemente al caso di cui parliamo, il processo di Norimberga, è chiaro che non è stato un processo, è stato importante, è stato utile, ma è stato un'altra cosa. Così come il processo che viene descritto nel suo bellissimo libro La banalità del male da Hannah Arendt, e cioè il processo che si celebrò nei confronti di Eichmann in relazione alle sue responsabilità per l'Olocausto. Tuttavia questo libro, chi l'abbia letto, sa che alla fine della storia anche lì ci fu un dibattito molto sofferto nella cultura giuridica di quel momento e di quel luogo in particolare, visto che si celebrava a Gerusalemme, in relazione al fatto che si potesse attribuire ad un uomo una responsabilità per il solo fatto di essere stato ingranaggio della macchina che aveva provocato quel determinato tragicissimo evento. E molti pensavano che non fosse giusto questo, e il titolo di questo libro la dice lunga. La banalità del male è rappresentativo di quel qualcosa che vuole sia attribuita una responsabilità anche all'ingranaggio più minuscolo che comunque, diciamo anche solo per indifferenza, anche se senza compiere alcuna condotta attiva, costruttiva e ideativa, si sia trovato a farne parte. In realtà il processo è un'altra cosa, il processo certamente ha a che fare con la storia, o meglio, ha a che fare con le storie, quelle di cui parla Hobsbawm in relazione alle vicende individuali, che non entrano nei libri di storia, ma sono storie, esse. Nel processo sono queste le storie che vanno valutate. Sono le storie, c'è una frase molto bella che credo che sia anche evocativa di quello di cui fra un attimo inizierò a parlare, cioè della posizione di questo per me specialissimo imputato che è Carlo Di Saro. Tutti gli avvocati dicono che il loro cliente è specialissimo, io ho la sensazione nel mentre lo dico che sia vero. Sarà un'illusione che ancora coltivo dopo 33 anni di professione? Può darsi, però l'importante è che almeno io ne sia convinto, se poi riesco a trasferirla anche a voi vorrà dire che sono riuscito a fare bene il mio mestiere, e se non l'avrò trasferita resterà così nella mia mente comunque questa convinzione. Sono quei personaggi che se non fossero esistiti la storia del mondo non dovrebbe essere riscritta. È bella, è molto semplice ma bella. E io, così, riportando alla mia mente questa frase che mi era rimasta impressa, me lo chiedo tante volte nei processi, me lo sono chiesto in particolare in questo, perché bene o male la suggestione comunque di entrare a far parte di un pezzo di storia, anche se il processo, come ho detto, non deve esserlo, questa sensazione è chiaro che sul piano umano la proviamo noi, sono convinto che la provino in maniera molto forte i pubblici ministeri, forse un po' troppo forte. Penso che anche il tribunale dovrà combattere qualcosa dentro di sé per evitare di cadere in questo tranello. Ma io ho provato a immaginare comunque in quest'ottica questo processo potrebbe esistere senza Di Saro. Se Di Saro sparisse improvvisamente dalle carte, questo processo perderebbe o guadagnerebbe qualcosa? Provate a fare questo test di resistenza su tutti gli imputati e vedete se ce ne sono altri, ovviamente, che possano superare questo test di resistenza. Sicuramente Di Saro questo test di resistenza lo supera. Se Di Saro sparisse in una nuvola di fumo e non esistesse, questo processo avrebbe avuto identico corso, non sarebbe cambiato nulla, saremmo qui comunque a discutere, non io, perché non ci sarebbe Di Saro evidentemente, a meno che non avessi trovato un altro cliente senza il quale questo processo non si potesse celebrare, anche per una minima parte rispetto agli effetti causali che legano il fatto a un capo di imputazione. Bene. Detto questo, il metodo che da sempre mi è stato insegnato è quello intanto di richiamare a me stesso e di richiamare a chi mi ascolta il capo di imputazione, che tutti sappiamo è una cornice del processo, è una cornice del fatto, è una cornice della discussione. Non è corretto da parte dell'avvocato andare fuori da quello, non è utile, non è utile per nessuno e il compito del giudice è quello di vedere se nella costrizione della norma quei fatti ci stanno. E già il capo di imputazione in relazione alla posizione di Di Sarro mi convince che quella bellissima frase di Hobsbawm ci sta, nel senso che il primo capo di imputazione che raggiunge questo vice questore aggiunto sembra, cioè, sia sempre la paura, ecco, soprattutto essendo stato poco presente durante l'istruttoria dibattimentale, di poter essere considerato quello che ripete cose troppo note, troppo trite, troppo arate, per il solo fatto che per lui sono nuove sostanzialmente, in quanto viene catapultato in questo momento di fronte a voi a discutere. Io debbo fare lo sforzo di evitare questo sport infantile, però non posso evitarlo al punto da non ripercorrere quello che serve per far capire il perché il mio ragionamento si sviluppa in un certo modo. Di Sarro, vice questore aggiunto in servizio alla Digos della Questura di Genova, è una delle cose che ha dovuto anche precisare nel corso di uno dei suoi interrogatori, perché non era chiaro quale fosse il suo grado e la sua funzione in quel momento, e si era pensato per un attimo che potesse essere addirittura il capo della Digos a Genova. Non è così. Viene iscritto a registro degli indagati, se non erro, l'8 di ottobre del 2002. È un po' suggestivo quello che dico, però diciamo che essendo un fatto ci sta. Non vi sarà un rapporto di causa effetto, ma un rapporto temporale c'è. L'8 di ottobre del 2002, se non erro, anche qui poco dopo la scoperta dello sgradevolissimo, per la verità, episodio delle Molotov, di cui ovviamente non parlerò più perché, grazie a Dio, non mi riguarda. Di Sarro firma solo il verbale di arresto, come voi sapete, non firma il verbale di perquisizione e sequestro, il verbale di sequestro, e viene chiamato a rispondere di un primo reato al capo C che, segnalo, è l'unico di cui parlerò, perché il capo C, che viene anche qualificato, oltre che dal concorso, naturalmente con tutti gli altri che ne rispondono, anche da un 61 numero 2, e quindi qualificato dall'aggravante che lo colloca come condotta avente lo scopo di commettere il reato di calunnia e il reato di abuso di ufficio. Bene, diciamo che quindi il falso è l'unico reato di cui bisogna parlare, perché gli altri due capi, che sono il D e l'E, diciamo che in qualche modo vestono di un do, o vestirebbero di un dolo specifico non necessario, fra l'altro, rispetto alla fattispecie, quindi non è che sto annunciando una difesa strabiliante che sostenga l'insostenibile, e cioè che sia necessario un dolo specifico consistente nella finalità di nuocere. No, non sarà questo, a questo dedicato neanche un secondo della mia discussione. Dico solo, non era indispensabile, anzi, dico appunto che non era indispensabile, perché credo allo stato dell'arte, e se non ci viene un'idea migliore, a me non è venuta, direi che la sola lettura della norma ti convince che in effetti non è necessario un dolo specifico ed è sufficiente un dolo generico, ma del 479 parleremo poi alla fine. Bene, questo capo C descrive tutta una serie di condotte che andrebbero a integrare la sua configurabilità giuridica, e dice che quindi il 479 lo si deve contestare poiché sono stati attestati dei fatti e delle circostanze non rispondenti al vero, e si dice innanzitutto, fra virgolette, essendo presenti, naturalmente riferito a tutti i concorrenti con il 110 al reato in questione, essendo presenti sui luoghi, quindi anche Di Sarro essendo presente sui luoghi, secondo la contestazione, mentre si svolge l'irruzione all'interno, mentre vengono raccolti gli oggetti, mentre vengono collocate le Molotov. Avendo constatato, secondo Step, queste persone presenti, l'impossibilità di attribuire gli oggetti a ciascheduno. Quanto sia importante questo punto lo sappiamo, perché il punto che si lega a una questione fondamentale, e cioè la decisione di procedere all'arresto in relazione ad una contestazione che non è quella di resistenza per aver bloccato la porta, opposto una qualche reazione fisica, aver lanciato dalle finestre oggetti o non averli lanciati, ma la decisione di arresto, e anche su questo torneremo naturalmente analizzando con attenzione il documento di riferimento che è il verbale di arresto, la decisione di arresto si lega a un 416 che è strettamente connesso all'impossibilità, secondo IPM, di attribuire gli oggetti, impossibilità, diciamo, aggirata, elusa, ingannevolmente introdotta della distribuzione, dell'asserita distribuzione degli zaini e l'averli buttati a destra e manca proprio per impedire l'attribuibilità a ciascuno, con ciò individuandosi un disegno collettivo di mascherare l'esistenza di un arsenale riferibile ad un gruppo di persone organizzate subspecie di 416. Avendo constatato poi il possesso di Molotov non attribuibile agli occupanti in realtà, e mancando quindi i presupposti dell'arresto, si dice, ed è quello che stavo accennando nel primo dei tre step sui quali mi sono intrattenuto, ed è quello che leggo nel capo di imputazione. Terzo passaggio, attestava, quindi essendo presente, avendo constatato, attestavano che cosa? Violenta resistenza con lancio oggetti dall'esterno, che preannuncio sarà l'unico argomento di fatto sostanzialmente di cui parlerò, parlerò poi anche di qualcos'altro, ma è l'unico di cui credo dovrei parlare, è l'unico a cui la pubblica accusa nel suo pregevole lavoro mi induce a parlare, determina l'esigenza che io ne parli, ma questo dimostra, se dimostra la forza dell'accusa, anche se dimostrasse meglio la forza dell'accusa su questo punto, preannuncio, dimostra a mio avviso l'estrema debolezza dell'accusa medesima, che per quanto riguarda la posizione di Carlo Di Sarro, di tutte le cose che io finora ho detto, permette, suggerisce, sbarra, impone di soffermarsi solo su questo punto di fatto. Perché poi il secondo punto è: attestavano la resistenza all'interno, attestavano che gli oggetti erano stati usati come armi nella colluttazione interna, attestavano il rinvenimento delle Molotov. Il 368, dicevo, è una derivazione, sarebbe il dolo specifico in relazione al quale è stata posta in essere la condotta di cui al capo C, 368 che a sua volta è caratterizzato anch'esso da un 61 numero 2 a cascata in relazione al successivo capo E, cioè il 479 per commettere diede, il 368 in concorso allo scopo di commettere il reato sub E, e cioè l'abuso d'ufficio. 323 perché? Perché perveniva alla decisione e eseguiva l'arresto in flagranza, e virgolettato questo passaggio del capo di imputazione. Anticipiamo subito, eseguiva l'arresto in flagranza evidentemente non è riferibile al dottor Di Sarro. Perveniva alla decisione, ne parleremo al momento opportuno della discussione, ma quello che intanto deve essere chiaro è che la cornice dell'accusa nel processo e in relazione ai concorrenti è questa, E se questa è la cornice dell'accusa, ed è la cornice dell'accusa in relazione ai concorrenti 110 in questi reati, la cornice dell'accusa per Di Sarro all'interno di questo più grande quadro è comunque una cornice che delimita in termini facili, difficili per la difesa. Non lo so, lo vediamo nel corso della mattinata e lo vedremo soprattutto nella vostra decisione finale, ma certamente un compito che, se arduo, in ogni caso estremamente limitato. Di Sarro e Pacifico che interviene ex post, non interviene nel momento della decisione di chi l'abbia assunta, evidentemente, dell'arresto in flagranza, interviene ex post nella decisione. Se interviene nella decisione e comunque sottoscrive o contribuisce a formare, sottoscrivendolo, un atto che è il verbale di arresto non quello in flagranza operato nell'immediatezza del fatto, ma quello che si basa, attenzione, su un addebito di 416 che è collegato, l'addebito di 416, strettamente alle risultanze della perquisizione e al rinvenimento quindi di tutta una serie di oggetti ritenuti a torto o a ragione, a torto? Benissimo, atti ad offendere, usati per offendere, ivi comprese le due Molotov trasferite lì con modalità illecite, nel tentativo operato dai detentori collettivi di questo materiale di liberarsi di esso nell'emergenza dell'irruzione, buttandolo in giro per impedire la riferibilità a ciascuno di essi del materiale medesimo, con ciò configurandosi l'ipotesi di reato associativo che riconduce il materiale sparso in una sorta di flashback cinematografico, lo riporta nelle mani non di ciascuno di loro, ma nelle mani collettive di tutti. Questo è il punto, e questo serve anche a capire, visto che del lancio e dell'aggettivazione e qualificazione del lancio dovremo per forza di cose penosamente parlare, per capire che quando ne parlo e quando voi ci dovrete ragionare su, ragionerete comunque su qualcosa che non è rapportato alle conseguenze che si sono prodotte attraverso la decisione di un arresto per il reato configurato di 416, che non viene contestato assolutamente, questo è oggettivamente risultante dalla lettura del verbale di arresto, non è affatto collegato a piccoli, medi episodi di resistenza attuati o non attuati al momento dell'accesso nella scuola quando si è ancora nel cortile, ma è collegato a un'ipotesi ben più grave, astrusamente, se vogliamo, qualificata sulla base, e questo sarebbe grave ed è grave se è accaduto e pare che sia accaduto, attraverso la falsificazione di dati connessi appunto alla detenzione collettiva di materiale atto ad offendere, fra cui le due famose Molotov. Bene, senza tediare e cercando quantomeno di non tediare il Tribunale, a questi punti bisogna ricostruire sinteticamente, dando naturalmente per scontate tante cose nella certezza, conoscendo i giudici e comunque essendo stati costretti a stare qui per qualche anno, anche se non li conoscessi assolutamente, dovrei pensare che o avevano dimenticato la testa a casa e avevano mandato delle controfigure, o se no, anche non volendo, ti sei formato una conoscenza manualistica di questa vicenda. Per il dottor Di Sarro forse qualche dubbio potrei averlo, proprio perché, come nel mio incipit, se non fosse esistito la storia del mondo non sarebbe stata riscritta, quindi è la classica posizione processuale in relazione alla quale sei tentato di dire qualcosa anche di più e anche di banale, nel timore che proprio per la sua insignificanza assoluta venga considerata en passant come francamente un po' en passant l'hanno considerata anche gli illustri rappresentanti della pubblica accusa. Cosa ha fatto il dottor Di Sarro e che cosa risulta che abbia fatto, non perché lo dice lui, ma almeno quelle poche cose oggettive, quelle tante cose oggettive, lasciando marginalmente quelle cose che invece del tutto oggettive possono non essere e che si concentrano sostanzialmente su quei due punti che focalizzavo del capo di imputazione. Allora, il dottor Di Sarro, che, come dicevo, vicequestore aggiunto in servizio in quel momento presso la Digos della Questura di Genova, il giorno 21, e cioè il giorno in cui poi nella tardissima serata, nella nottata, inizierà il fatto che si sviluppa poi nelle prime ore del mattino, a cavallo, diciamo, fra il giorno 21 e il giorno 22 di luglio del 2001, e in servizi sul territorio nel corso della giornata. Benissimo, ci interessa sapere cosa ha fatto, non ci interessa minimamente, non fa parte del processo, grazie a Dio. Sappiamo che rientra in questura verso le ore 23, quindi molto tardi. Mortola, che è il suo superiore, lo informa di una decisione già presa. Non ci sono obiezioni su questo punto, perché io mi richiamo nel mentre parlo anche alle conclusioni del pubblico ministero depositate al Tribunale, oltre che descritte al Tribunale in questa fase processuale, che poi non si discostano, al di là delle ovvie differenze rispetto al fatto che allora l'istruttoria dibattimentale ancora non c'era, dalle conclusioni prese in sede di udienza preliminare. Posso aggiungere che, a mio avviso, per quanto riguarda la posizione di Di Sarro, non si differenziano minimamente, non essendo, credo, emerso dall'istruttoria dibattimentale, di cui poi rapidamente qualcosa diremo per la posizione al mio esame, non mi pare ci siano state né minime né massime ragioni di divergenza rispetto alle cose che già si sapevano prima. Mortola lo informa di una decisione che era già stata presa e che nasce da quell'episodio della volante oggetto di aggressione nel corso del tardo pomeriggio, no? Anche questo alla difesa di Sarro non interessa. Lo informa che deve partecipare, non che può naturalmente, che deve partecipare alla perquisizione presso la Diaz, decisione che è già stata assunta da lui e da altri. Benissimo. Poco dopo, diciamo entro una mezz'ora, Di Sarro riceve, così come altri, da Mortola, delle istruzioni in relazione al ruolo che dovrà ricoprire in relazione a questo atto di perquisizione che dovrà essere operato presso la scuola Diaz per Tini Pascoli in quella nottata. Apprende così che ci sarà un avvicinamento cosiddetto, fra virgolette, a tenaglia in due colonne. Apprende che dovrà fare lo scout di una di queste colonne, e abbiamo capito perché, insomma, qui c'era una multiregionalità tale di soggetti operanti, a dire, da una parte e dall'altra, perché quantomeno le forze di polizia sono rappresentative delle diverse regioni italiane, mentre invece dall'altra parte avevamo un panel internazionale veramente sfarzoso di ogni nazionalità possibile e immaginabile, con preferenza per quelle comunitarie. Quindi scarsa conoscenza del territorio, o nessuna conoscenza del territorio, che per quanto mi consta ha generato in quei giorni anche episodi più significativi di questo, di scollamento, di perdita della direzione, di mal raggiungimento degli obiettivi prefissati. E fare lo scout cosa vuol dire? Vuol dire che non sei il comandante in capo, evidentemente, sei, come nei film western, quando si vedeva, ecco, c'era l'indiano che guidava la cavalleria in mezzo alle praterie sconosciute, essendo lui un locale. Ecco, essendo un locale, un genovese, Mortola anche lui, se non genovese, comunque buon conoscitore della città, ma forse anche genovese, ne conduce una, Carlo Di Saro mostra la strada all'altra. Questo vuol dire fare lo scout. L'altra colonna, come ho detto, è guidata dallo stesso Mortola. Accade che, anche questo è un dato pacifico, non mi pare ci siano contestazioni sul punto, è un punto che fattualmente ha un qualche rilievo ai fini del ragionamento che poi in termini tecnico-giuridici dovrà essere fatto dal Tribunale nel motivare una sua convinzione in una direzione piuttosto che in un'altra. Direi emerge con oggettività non dialettica, diciamo, fra le parti, ma condivisa sostanzialmente, che la colonna del dottor Di Sarro, quella di cui, meglio, il dottor Di Sarro è scout, arriverà un pochino dopo rispetto a quella guidata, un po' più che uno scout, dal dottor Mortola, per ragioni sulle quali mi pare sia sostanzialmente inutile intrattenersi. Il punto è, infatti, il dottor Di Sarro, quando arriva, assiste al posizionamento davanti al cancello che pacificamente era chiuso con un catenaccio, perché se non erro, senza bisogno di richiamare, come dovrò fare su altre circostanze, le deposizioni di testi sbarra coimputati della parte forze dell'ordine, che per loro natura, mi rendo conto, in una situazione di questa partigianeria sono visti dal PM con sospetto, non dal Tribunale, che non userà mai nella sua testa la parola sospetto verso nessuno, ma userà un altro termine che comunque è più elegante, ma trasferisce giuridicamente la nozione di sospetto. Testi o persone comunque che debbono essere valutate con particolare attenzione rispetto alle dichiarazioni che rendono. Questo poi nel linguaggio da bottega si può tradurre anche nel termine maggior sospetto o minor sospetto rispetto al contenuto di una dichiarazione, testimoniale o non testimoniale che sia. Tizzetti, lo stesso Kovel, Jonach, Reichel, Pollack, Figurelli e moltissimi altri ci dicono che in effetti il cancello era stato in qualche modo assicurato, chiuso da una catena. Quindi Di Sarro non c'è in questo momento, nel momento del posizionamento, nel momento in cui si opera, anche con l'ausilio di un mezzo, lo sfondamento di questo cancello. Gli uomini di cui il dottor Di Sarro è scout arrivano a cavallo del momento in cui si inizia l'operazione, o meglio, nel momento in cui si conclude l'operazione di sfondamento o subito dopo. Sappiamo però che il dottor Di Sarro, lo dice lui, ma sinceramente non ho visto come si possa contestare questa dichiarazione reiterata, resa negli interrogatori del dottor Di Sarro, di cui subito dopo parleremo, non è neanche sostanzialmente contestata o non è validamente contestata dal pubblico ministero, anche perché poi parliamo di cosa, di frazioni di secondo, un po' difficili da individuare, comunque opinabili, quando non vi siano i video che attestano o un testimone col cronometro che ce lo dica. Di Sarro ci dice: io sono comunque arrivato nel momento in cui il cancello era già stato sfondato e gli uomini che avevano operato l'irruzione nel cortile erano già all'interno del cortile. Questo poi si legherà in qualche misura a quanto Di Sarro avalla in relazione alla, diciamo, condotta di resistenza da parte degli occupanti dei due edifici Diaz-Pertini, Diaz-Pascoli, con specifico riferimento all'ipotesi di lancio di oggetti, ove questo ci sia stato e di quale entità e natura esso sia stato ed in quale esatto momento esso sia intervenuto, in quali momenti, per quale ragione dobbiamo pensare a un momento, di quali momenti in cui ci possa essere stata la condotta consistente nel lanciare degli oggetti dalla finestra. Su questo punto io credo che tuttavia sia preferibile anticipare in qualche modo, perché secondo me è illustrativo anche questo dell'approccio processuale che questo particolare, consentitemi di ripeterlo, indagato e imputato acquisisce in seno al processo, e cioè i suoi interrogatori. Voi sapete che voi avete ovviamente nei vostri atti disponibili, avete tre interrogatori, avete quello del 16 ottobre del 2002, avete quello post ACIP del 23 ottobre del 2003, avete quello reso in udienza preliminare con esame e controesame del pubblico ministero del 2 ottobre del 2004. In qualche modo però avete anche un primo interrogatorio, quindi è il quarto come numero, ma il primo temporalmente, quello reso il 31 luglio del 2001 dal dottor Di Saro, non perché ne abbiate il testo, ma perché nell'interrogatorio del 16 ottobre del 2002, e cioè quello reso al pubblico ministero come primo interrogatorio dopo aver avuto l'informazione di garanzia, viene abbondantemente riportato, non richiamato, riportato il testo di quell'interrogatorio che era stato reso come persona informata sui fatti, interrogatorio che, come vedete, nel testo dell'interrogatorio 16 ottobre 2002 viene da Di Sarro integralmente confermato rispetto alle vastissime parti che del suo contenuto il pubblico ministero gli legge e che ritrovate trascritte nel foglio 2, nel foglio 3 e nel foglio 4 dell'interrogatorio medesimo. Bene, si era già parlato nel momento in cui il dottor Di Sarro era stato sentito come persona informata sui fatti nell'immediatezza degli eventi, di tutti i punti dei quali sostanzialmente poi si parla in questo primo interrogatorio davanti al PM nella qualità di indagato. E noterete, io evito delle letture, mi limito a fare dei richiami, noterete che sul punto del lancio di pietre sbarra oggetti si parla diffusamente, ma se ne era già parlato anche prima, e noterete che il dottor Di Sarro su questa questione, di cui saremo costretti a parlare ancora nel corso della discussione, ripeto anche con un qualche imbarazzo, perché è talmente futile poi la cosa che è difficile essere convinti che sia necessario parlarne, ma si sa che è necessario parlarne perché sostanzialmente è l'unico punto su cui questo castello accusatorio riferito a questo indagato imputato si fonda. È un tormentone che poi avete vissuto anche voi in presa diretta, che si protrae da anni in relazione non tanto alla circostanza che un qualche lancio di oggetti o di pietre vi sia stato nella percezione diretta del dottor Di Sarro, ma è un tormentone che quasi la contestualizzazione di un evento fosse un fattore ignoto alla mente umana e soprattutto alla mente di chi fa mestieri come il nostro. Viene visto da una parte con un atteggiamento da ricerca di laboratorio e dall'altra parte viene naturalmente riferito come fattore, cioè dal punto di vista della cavia, dal punto di vista dello sperimentatore. Ecco, io credo che lo sperimentatore che ha la cavia su cui sta lavorando debbo immaginare, io non potrei farlo questo mestiere, ma penso che chi lo fa non possa che avere l'atteggiamento scientifico e freddo di chi ignora totalmente le sofferenze che sta arrecando se si tratta di una cavia animale, ecco, rispetto a quel certo esperimento che generi sofferenza. Immagino che la cavia abbia una percezione diversa della stessa situazione. D'altronde non c'è bisogno di evocare la fisica quantistica per dire che la sola osservazione di un dato ne condiziona l'evoluzione. Per cui se si è arrivati anche a rivoluzionare la fisica fino al punto di mettere in discussione addirittura i postulati di Einstein, quanto al fatto che anche la mera osservazione di un evento interferisce sull'evento stesso, ma possiamo stare qui noi a filosofeggiare sul fatto che un conto è il punto di vista di chi a posteriori analizza un determinato fatto e un conto è il punto di vista di chi nel momento in cui questo fatto avviene lo vive e in qualche modo, si può usare questa parola, lo subisce? Allora, qui signori, noi stiamo a discutere senza contestualizzare il momento di un signore che ha sempre continuato ad affermare, fin dal suo primo interrogatorio come persona informata sui fatti e poi dal momento in cui assume la qualità di indagato e quindi di imputato, che lui un lancio di oggetti sbarra pietre lo ha visto, che non è in grado di dare una aggettivazione, un attributo a questo lancio, nel senso che se possa definirsi fittissimo, come lui stesso dice in uno dei suoi interrogatori, fitto o semifitto, nozione o terminologia fra l'altro che non avevo mai sentito, un lancio semifitto, potremmo poi largheggiare ulteriormente in questo tipo di performance dialettica, volendo, io qualche piccola dote in questo ce l'ho e potrei continuare arbasinianamente a inondarvi di aggettivazioni rispetto alla qualificazione di questo lancio, beh, insomma, mi pare veramente una pretesa abbastanza strana. Io mi chiedo se avrete capito che mi piace molto la storia, mi piacciono anche i romanzi di storia, avrete letto anche dei romanzi che parlano di guerra, non so, mitici romanzi di Sven Hassel sulla Seconda Guerra Mondiale, la campagna di Russia, ma si poteva chiedere dopo la battaglia a un soldato se la sua percezione della battaglia medesima fosse stata quella di una battaglia violenta, semiviolenta, poco violenta, mediamente violenta o qualche altra cosa ancora, quando gli è passato vicino un solo proiettile? Doveva fare la conta dei singoli proiettili che erano passati, o magari per lui l'emozione è stata che, essendoci stato in quella battaglia un solo ferito, un solo morto, io arrivo a dire questo, un solo ferito, un solo morto, quel ferito, quel morto era quello che stava vicino a lui. Quale credete sia la percezione? Fra uno che partecipa a una battaglia con 1 milione di morti, ma combinazione, quelli attorno a lui non muoiono, e quello che partecipa a una battaglia dove c'è un solo morto e quel morto è il suo compagno, quello che gli sta vicino, quello che gli protegge i fianchi, quello col quale consuma il rancio, quello che magari era già suo amico essendo coetaneo anche ai tempi della scuola. Pensate che la differenza sia fatta dal numero dei morti? O pensate che sia fatta dalla differente situazione soggettiva nell'ambito del quale quella persona che l'ha vissuta e che la racconta l'ha percepita? E se una persona per bene, siccome poi gli fanno vedere il film della battaglia, e siccome a posteriori gli viene descritta e apprende che le cose non sono andate su tutto il fronte lungo 5.000 chilometri come era il fronte russo, non tutte le cose sono andate come erano a Stalingrado, ma ci sono state anche delle zone dove non si è combattuto. Quando poi viene interrogato dalla commissione d'inchiesta militare che gli chiederà conto di qualche suo comportamento, a distanza magari di un anno a guerra finita, questo che cosa dirà? Dirà, ma sì, in effetti io poi ho avuto modo di vedere la ripresa satellitare del confronto, ai tempi della campagna di Russia non c'era, evidentemente sto giocando col tempo. Ho visto che poi gli amici che si trovavano a 3.000 chilometri mi hanno detto lì che per 1.000 chilometri di fronte non è successo niente. In effetti anche dove ero io, poi quando ho visto quanti erano i morti, mi sono accorto che era morto solamente Pasquale e che in realtà poi non era morto nessun altro. Probabilmente ha ragione lei, la battaglia non è stata così sanguinosa, probabilmente è stata, anzi prendo atto che è stata più lieve. Ciò non toglie che a me quel proiettile vicino mi è passato e che in quel momento in cui mi è passato io ho avuto, bontà sua, se permette, la sensazione che quel proiettile fosse uno dei tanti che circolavano per l'area in quel momento. Io mi permetterete, giudice del Tribunale, di brevissimo parentesi su come l'ho vissuto io il G8, l'ho vissuto come tanti genovesi. Nel senso che sono andato il giorno prima a vedere queste mirabolanti paratie che proteggevano la zona rossa, nel senso che il giorno dopo aver chiuso tutto quanto ed essendo un po' come adesso sulla crisi finanziaria, che ovviamente il governo ti rassicura, però nel frattempo uno cerca di far qualcosa per evitare che poi dopo le rassicurazioni, tanto questi se ne vanno, loro stanno sempre bene e comunque siccome la verità la sanno, io... L'unica rassicurazione che avrei in questo caso se mi dicessero come hanno investito i loro risparmi il Ministro del Tesoro e il Primo Ministro. Questa è l'unica rassicurazione, che poi mi dicano di stare tranquillo, se io fossi al loro posto farei esattamente la stessa cosa, ma e quindi non è una critica, lungi da me. Dunque io in quei giorni, per non saperne leggere né scrivere, come tanti eroici genovesi, no, io non sono neanche un pauroso, ma tanto è che dovevo andare lì a fare un servizio di milizia a favore di una parte o dell'altra, ho detto che cavolo ci stiamo a fare a Genova, me ne sono andato. Però siccome quei beni che possiedo, quelli immobili che poi è la mia casa, si trovano, e lo studio, si trovano a Genova, è chiaro che stavo attaccato a Primo Canale, che ha fatto la sua fortuna, il mio amico, anche cliente, Maurizio Rossi, bravissimo, con la telecronaca in diretta full time del G8. E, dottor Zucca, io mentre guardavo la televisione e mi trovavo a 200 chilometri da Genova, fra me e me dicevo, speriamo che la polizia li fermi questi, perché quando vedevo che arrivavano nella geografia, nella mappa della città, in una zona vicino a, egoisticamente, miseramente, alla mia abitazione privata e al mio studio, siccome la mia abitazione privata è praticamente un primo piano, dicevo, oh mamma mia, cioè la percezione che avevamo in questa città, e non le parla uno che abbia simpatie politiche, insomma chi mi conosce lo sa, non è che, ecco, sono, va bene, potevo, diciamo che non simpatizzavo né per gli uni né per gli altri, ma sicuramente se non simpatizzavo per il Genoa Social Forum, sicuramente non simpatizzavo, come continuo a non simpatizzare, per questi G7, G8, G9, G10, G11 e G12, non è la mia idea. Era però una misera, comprensibile, da vermi quali siamo, preoccupazione personale rispetto ai miei beni, quelli conquistati in una vita di lavoro, che non fossero devastati da persone la cui qualificazione politica non mi interessava minimamente. E pensavo nella mia testa, come nei film, tornando all'esempio sugli indiani e i cowboy, che la cavalleria, che poi era, dove è Di Sano? Eccolo lì. Che la cavalleria, di cui poi il mio amico Carlo Di Saro avrebbe dovuto, poi non lo sei stato, ma avrebbe dovuto essere un esponente, facesse scudo rispetto alla protezione della sacrosanta proprietà privata, ok? Sacrosanta, quando è tua è sempre sacrosanta, al di là degli spostamenti ideologici. Bene. Così l'ho vissuta io, ma figuriamoci un attimo quelli, ve lo sarete sentito dire questo discorso da bar 100.000 volte, ma guardate che è veramente vero, è questo il punto. Quando ti trovi tu in un contesto di questo tipo, ma dico da una parte e dall'altra, ma io immagino questi ragazzi, alcuni dei quali sicuramente rimasti un po' vittime inconsapevoli di una situazione che è trascesa rispetto alle loro aspettative, e hanno tutta la mia in questo senso solidarietà e simpatia. Lo voglio dire questo, che si sono visti arrivare una carica della polizia che sicuramente di buon umore non sarà stata in una delle tante occasioni in cui ci sono state, che avrà menato, ma non solo nelle ipotesi che abbiamo visto e conosciuto anche processualmente, ma anche in altre, immagino con grande larghezza. E la percezione che loro avranno avuto, anche se così non fosse stato, quando si tratti di quello che la manganellata o il calcio in faccia lo ha preso. Per lui il G8 è stato un'esperienza di tipo nazista, una repressione cilena, è stato questo, un gulag staliniano. Ci volete mettere ancora dell'altro? Mettetecelo. Perché quello era a terra, che si prendeva un calcio in faccia, una manganellata in testa, poi se è stato l'unico a prenderla, però lui l'ha presa. Ma lo stesso discorso vale da tutte e due le parti. Allora mi rendo conto che questo non è un film di Quentin Tarantino, questo è un processo. Noi non siamo dei registi cinematografici splatter, noi dobbiamo, non significa prendere le distanze dalle cose, perché qui le distanze dalle cose vanno prese, o meglio, qui ci si deve avvicinare alle cose, è l'opposto, stavo dicendo una cosa che non penso, ci si deve avvicinare alle cose con l'occhio sereno, freddo ed obiettivo di chi ha la fortuna di non esserci stato in mezzo in quel momento e quindi può valutare quello che è accaduto, contestualizzato in quel momento. E allora direi che se si riesce a fare questo sforzo, intanto sappiamo di cosa stiamo parlando quando parliamo di questi oggetti. Da dove provenivano questi oggetti? Questo è un altro punto che fin dal primo interrogatorio, perché poi gli altri due, compreso quello in esame contro esame avvenuto in sede di udienza preliminare, sono sostanzialmente ripetitivi in maniera tormentosa e in alcuni casi anche un po', evitiamo aggettivazioni, eccessiva, ecco, di questo stato di cose. Ne ha vista una pietra, ne ha viste due, era fittissimo. Ma da dove venivano? Venivano dalla Diaz Pertini o venivano dalla Diaz Pascoli? Attenzione, io non potrei leggere nella motivazione, se dovesse essere facendo gli scongiuri affermativa di responsabilità, non potrei assolutamente leggere serenamente, mantenendo rispetto dei miei giudici, che manterrei comunque, ma subirebbe un grosso colpo, ma ha detto che venivano dalla Diaz, mentre invece non venivano dalla Diaz. Di Sarro non ha detto venivano di qua, venivano di là. Arriverei ad aggiungere che se lo avesse detto sarebbe anche un po' ridicolo, visto che io sto sostenendo la teoria della contestualizzazione. Uno che mi fosse anche troppo preciso e mi dicesse, attenzione, esattamente la qualificazione del lancio, mi dicesse ma l'ho visto dalla terza finestra a destra della Diaz piuttosto che dalla seconda di sinistra, primo piano ammezzato della Pascoli, sono un po' come quelli che quando gli chiedi l'alibi ti sanno dire esattamente 10 anni fa alle ore 3:15 del pomeriggio dove si trovavano. Ti viene il dubbio che sia un pochettino preparata la cosa. Una qualche attitudine, diciamo, ruspante di chi dichiara, sia esso teste, sia esso imputato, sia esso coimputato o qualunque altra figura ammessa a rendere dichiarazioni in un processo, io fossi giudice, questa è proprio un'idea mia che vale quello che vale, ma io fossi giudice, se mi arrivasse troppo preciso rispetto a quello che dice, sarebbe uno di quegli indicatori per alzare l'asticella del sospetto ai quali io mi atterrei. Troppa precisione è sospetta. Bene, troppa precisione non c'è, non ci potrebbe essere. Indagato. Sì, dottore. Io in quel momento l'ho percepito come pericoloso, in quel momento l'ho percepito come pericoloso. Non so da dove arrivasse, non saprei oggi a posteriori quantificarlo con aggettivazione appropriata, quello invece su cui insisto è che io in quel momento l'ho percepito come pericoloso. Si tenga conto fra l'altro che Di Sarro, come sappiamo, perché insomma c'è poi il tema sui video, siccome non lo riconoscono loro, gli chiedono a Di Sarro, si riconosce lei nel video? Ma questi francamente, allora, o esiste una tecnica, quelle che vediamo nei CSI, per isolare, esiste, per isolare un'immagine, avvicinarla, farla anche ruotare a volte, quando si può, e poter vedere anche la targa di una macchina partendo da una visione satellitare che arriva dallo spazio, o se no è un po' curioso che io chieda all'indagato stesso, all'imputato, di dire, siccome io non la riconosco in questo video, per caso lei si riconosce? Bah, vabbè, lasciamo perdere. Quello che sappiamo comunque, siccome ci sono dei video nei quali lo riconoscono e si riconosce, tanto per capirci, quello di cui parleremo fra un po' quando sei fuori dai cancelli appoggiato a mezzanotte 48, se non ero alla vettura, sei lì in maglietta, jeans, l'abbigliamento da battaglia del dottor Di Sarro era questo, anche questa ha la sua importanza, cioè uno come va vestito. Io mi ricordo che quando ero ragazzino e andavo ai comizi di una certa parte politica, c'era la mia povera mamma che quando mi vedeva uscire gli venivano le lacrime agli occhi, perché l'abbiamo fatto tutti in quegli anni e poi è prescritto. Io uscivo con gli anfibi, uscivo con una catena di bicicletta appesa al collo, un giubbotto di pelle molto spesso che potesse fare resistenza rispetto a corpi contundenti e il classico fazzoletto che tenevi qua in caso di necessità per... Non ho mai fatto niente di grave, peraltro, fortunatamente, e non ho neanche subito mai niente di grave. 18 anni, figurarsi. Non è che uscivo, ci ho sempre tenuto all'abbigliamento, fin da ragazzino, non è che uscivo con la giacca di cashmere, la camicia con i doppi polsi, la scarpetta di camoscio e la cravatta a pois. No, come Bertinotti?
No, scherzo.
Ah, scusa. Uno si veste in termini appropriati rispetto a quello che va a fare. Se io vengo invitato a cena da lei, Presidente, probabilmente, se non mi dirà lei, avvocato si veste in maniera informale, probabilmente arriverò con giacca, anzi non vedo, non immagino di arrivare in altro modo che non giacca, cravatta, camicia e cravatta, naturalmente. Sopra si dice giacca e cravatta, che uno poi venga a torso nudo con la cravatta. E il dottor Di Sarro non va, cioè tutti, dunque avevano, erano vestiti da combattimento, bellissime fra l'altro queste a vedersi, ecco, perché poi l'incredibile del militare, che è una delle cose più orribili che esistano, ma ha un fascino visivo e evocativo che è straordinario. Queste divise tenute da combattimento erano di un fascino straordinario, durante quel periodo dovrebbe aver chiamato anche qualche designer di moda probabilmente per rendere tutte queste protezioni anche esteticamente conformi, visto che il presidente aveva fatto anche coprire le facciate dove c'erano i panni stesi, probabilmente anche questo faceva parte di una coreografia, ma anche di una necessità. Quelli che erano lì erano tutti armati e indossanti caschi, dotati di armamenti impropri, appropriati, istituzionali intendo, non sanpietrini, erano tutti con ginocchiere, gomitiere, sembravano gli uomini del cinturato Michelin, giustamente, per aver protezione, tutti con giubbotti protettivi, gli scudi, sappiamo. Dottore, è vero che un funzionario non si veste come gli uomini diciamo di truppa, però anche il funzionario fesso non è, magari il giubbotto protettivo se lo mette, il casco ce l'ha e se lo porta dietro, non come lui che credo fosse come Dylan Dog che la pistola se la dimentica ovunque ma non ce l'ha mai nel momento in cui serve, era in maglietta e jeans e scarpe, non so se da ginnastica o comunque scarpe sportive, sportive, moccassini, di quelli che quando corri ti scappano, inciampi, non servono a un granché. Oh, benissimo. Ed è gente che il mestiere lo conosce, lo sapevo io che non ho mai fatto questi mestieri, che se dovevi andare di fronte a una situazione di rischio ti attrezzavi, poi magari non ti serviva, però era meglio essere vestiti in un certo modo piuttosto che in un altro, vogliamo che non lo sappia. Ma lui non sa, è quello che non sa, la decisione che è stata presa, lui sa quello che gli dice Mortola, sa che si va a fare una perquisizione, sa che è un'operazione di una certa importanza perché vede le due colonne, la manovra eccetera, ma non ha la più pallida idea evidentemente di quale possa essere, ammesso che ci sia e fosse provata la tesi dell'accusa, la strategia che muove questa operazione di polizia, che per lui viene vissuta in termini molto normali e per quanto lo riguarda viene vissuta con la sua piccola squadra di uomini della Digos come un'operazione all'interno della quale il suo segmento, ma attenzione, non è la banalità del male, perché nella banalità del male tu sai che il tuo segmento, che è quello di alzare la sbarra della ferrovia, tu sai che sta passando il treno dentro il quale ci sono pressati, non stipati, esseri umani a cui non viene dato da bere e da mangiare, che stanno andando in un campo di concentramento. Non è la banalità del male, è uno che nel suo piccolo segmento, rispetto a un'operazione completamente lecita, istituzionale, dovuta e decisa da altri, come funzionario ma subordinato, ha un compito utile e importante, perché se no sarebbe anche ridicolo dire: ma scusi, ma lei si può capire che cosa ci faceva lì? Certo che se non fosse esistito non sarebbe cambiato il processo. Nel processo vale quella frase di Hobsbawm, ma non vale nell'operazione, perché nell'operazione il suo compito c'era e come c'era, che non era quello di entrare dentro la scuola. Non era quello di stare a, mi viene una parola inopportuna, stare a ruotarsi i pollici nel cortile, era quello di stare all'esterno per fare quella azione di controllo sull'esterno che poteva rendersi necessaria e che era indispensabile fare proprio per il rischio che, essendo la città nelle condizioni in cui era, ci potessero essere degli arrivi, diciamo, che arrecassero disturbo, pericolo, rischio di aggressione, eccetera, e di dover quindi combattere su due fronti. Insomma, io so se avete visto 300, film fantastico, guai se ti fai prendere alle spalle, ma era una funzione da poco quella del dottor Di, era una funzione fondamentale, non era uno che era lì per caso e che ha fatto di tutto per defilarsi, no, era uno lì, non per caso, con una funzione importante in relazione alla quale poteva stare tranquillamente vestito senza casco, il manganello poteva lasciarlo in macchina, in jeans, maglietta e mocassini, perché non doveva fare azioni di aggressione né azioni di difesa da un'aggressione, doveva fare solamente un'azione di controllo delle spalle degli uomini che l'azione aggressiva, difensiva, non spetta a me qualificarlo, è un problema vostro e dei pubblici ministeri, andavano a fare. E questo Di Saro ha fatto in maniera professionalmente corretta, niente di più, non c'è da dargli né il 5 né il 10, è sufficiente, ha fatto in maniera sufficiente e adeguata quello che istituzionalmente rispetto a quell'operazione era chiamato a fare. Dentro di questo si è parlato, addirittura i pubblici ministeri hanno dimenticato anche che le occasioni in cui entra nella scuola non sono due, sono tre, fra l'altro, sono tre. Non era così importante evidentemente ricordare che erano tre, né io ho difficoltà a ricordarlo, perché non mi cambia assolutamente nulla, se non nell'approccio di lealtà processuale che devo avere nei confronti del Tribunale. Nella memoria, chiedo scusa, c'è scritto due, in realtà sono tre, perché entra comunque tutte sempre a perquisizione finita, è per questo che potevano essere anche 4 o 5, non mi cambiava niente. È entrato, come sempre ha detto e come risulta il dottor Di Saro, una prima volta a perquisizione finita, quando Mortola gli dice di andare a vedere se per caso non c'era un'uscita secondaria dalla quale far defluire, mi pare, in maniera più tranquilla rispetto al rischio di disordini esterni, le autoambulanze nella fase finale, diciamo, dell'operazione. La seconda volta, quando Mortola lo chiama per fargli vedere dispiegati al pian terreno, Di Saro non è mai quindi salito, neanche a perquisizione ultimata al piano superiore della DIA, sempre al pian terreno. Il dispiegamento delle cosiddette armi di distruzione di massa, comprese le due Molotov attribuite poi, che sarebbero poi state attribuite sub 416 alla collettività dei 93 occupanti, E la terza volta mi sembra che ce l'eravamo dimenticati anche noi, però io un po' ripassando ho detto perché no, quando ha avuto notizia che forse stavano arrivando ormai in zona più che Cesarini una colonna di dimostranti verso la Diaz, che è entrato ad avvertire il dottor Mortola, che invece stazionava regolarmente all'interno, perché quello era il suo compito, e quindi poi vi spiegherà per quello che vi deve spiegare che cosa ha fatto e perché l'ha fatto. Guarda che c'è il rischio che, ecco, quindi sarebbero addirittura tre, ma questo non cambia nulla. Ce la si può cavare con una frase di questo tipo a foglio 65 del primo verbale, che è quello di cui ho parlato finora e non parlerò degli altri perché sono sostanzialmente ripetitivi, se non di qualcosa relativo all'esame controesame in udienza preliminare, a foglio 65, che il PM, rendendosi conto, perché poi insomma, persona che sa quanto lo stimo, non cambia nulla ovviamente il fatto di fare dei lavori che ci rendono costantemente conflittuali, chiaramente. Lei se buttava un occhio, è il PM che parla a Di Sarro, il quale dice io all'esterno, come dire, è scontato che eri all'esterno, non è che mi viene in mente di dirti che eri dentro durante la perquisizione, che vi hai partecipato, se lo sogna neanche perché sia matto. Però dici, eri lì fuori, se buttavi un occhio, vabbè, però questo, se l'ipotesi che io abbia potuto, e qui eventualmente è la percezione in relazione ai feriti, che è l'altro punto, e alle modalità in cui queste ferite siano state inferte o si siano provocate, aggressiva o difensiva, o al fatto che le ferite si siano prodotte in quella circostanza o fossero cosiddette ferite pregresse. Ma se tu buttavi un occhio, ma buttavi un occhio dove? Ma buttavi un occhio dove? Dentro. Stando fuori ti metti a buttare l'occhio dentro. Se non erro, mi puoi correggere Carlo, si sono anche spente le luci quando è stata fatta l'irruzione, Non vorrei però dire cosa inesatta. Mi pare, posso sbagliarmi, mi pare addirittura che nel momento in cui viene fatta l'irruzione ci siano state anche spente le luci della scuola, quindi dall'esterno puoi immaginare di vedere qualcosa, ammesso che, non lo so, uno anche dovrebbe avere per vedere il secondo piano, intanto dovrebbe avere il periscopio, no? Non è che lo puoi vedere. Ma di notte un'abitazione o un edificio con finestre sulla strada, se sono sulla strada ad altezza d'uomo e se lì accadono cose che abbiano un senso, se butto un occhio, se c'è l'ambiente illuminato, non ci sono tende o protezioni, magari qualcosa riesco anche a vedere. Ma in queste condizioni tutto si riduce all'ipotesi che io abbia potuto avere una percezione del durante, non del post, quando entrerò a perquisizione finita su richiesta del dottor Mortola per fare determinate cose veloci e specifiche. Non ci si può cavare da un impaccio di questo genere, sapendo che quell'imputato, quell'indagato imputato non era andato dentro, dicendosi però non potevi non sapere, come si è detto in certi processi degli anni 92-93, o come si vuole dire adesso, o sembra che si voglia dire adesso, perché potevi buttare un occhio. E un po' lo stesso, diciamo, non stile, perché non è stile, sembra che ci sia una valutazione negativa, che non c'è proprio, è un po' lo stesso sforzo, diciamo che la valutazione perplessa, non negativa, è nel riscontrare in generale, non per amore di Dio, non sto parlando in questo caso né nello specifico del dottor Zucca e del dottor Cardone, ma per quale motivo, quando tu hai fatto un'indagine di questa complessità, di questa ricchezza, di questo approfondimento, di questa fatica, di questo sacrificio, di questo sforzo anche di coraggio e di intelligenza, ma è necessario essere accusatori nei confronti di tutti? Io ho citato tante volte di fronte ai tribunali, forse di fronte anche a lei, dottor Barone, che ha un po' più di anni delle colleghe che fanno parte del collegio. La più bella definizione che io abbia mai sentito dare di se stesso da un pubblico ministero, siccome ormai è anche uscito dalla magistratura, ho il piacere, ci diamo da quel momento del tu e ne sono profondamente lieto e onorato, il dottor Marchisiello, che nasce come pubblico ministero. Eravamo giovani, aveva qualche annetto più di me, ma eravamo tutti e due molto giovani, eravamo in aula di tribunale e il dottor Marchisiello si definì così se stesso come pubblico ministero: indagatore delle possibilità accusatorie. Non si definì accusatore, indagatore delle possibilità accusatorie. Ma dov'è il problema quando tu ti rendi conto, ma io ho fatto un ottimo lavoro, non ho speso i soldi del contribuente a vuoto, andava fatto, sono convinto, poi magari ci sarà chi viene assolto, chi verrà condannato, però il mio lavoro è stato un buon lavoro, è stato un lavoro utile, ho speso bene i denari del contribuente, come si usa dire oggi. Se ce n'è uno o due che sfuggono alla tua ricostruzione accusatoria, all'indagine sulle possibilità accusatorie, che poi è il senso dell'udienza preliminare, fra l'altro. Ma per quale motivo devi sostenere per forza nei confronti, tutto nei confronti di tutti? Ma non è anche esteticamente, se vogliamo, per quello che vale, più bello e più credibile anche il sostenere la tua teoria mostrandone al tuo interlocutore se c'è anche un punto debole in relazione al quale non hai la pretesa di sostenerla, che non voler a tutto campo sostenere la tua tesi anche quando ci sono dei buchi nella medesima. Non è un problema questo, non sminuisce la professionalità a mio avviso, la esalta. Sarebbe come se un difensore facesse una difesa davanti a un giudice sostenendo quello, come mi pregava di evitare il mio primo lontano e morto e compianto maestro Francesco Marcellini: non racconti mai ai giudici una cosa che se la raccontassero a lei le farebbe saltare i nervi. Mai! Non c'è niente di peggio che offendere l'intelligenza, una qualche obiettività anche nel sostenere una tesi di parte, che è quello che dobbiamo fare noi da una parte e dall'altra. È richiesta, e a maggior ragione arrivo a dire, è richiesta dalla parte della pubblica accusa più che dalla parte della difesa, perché il vostro compito è un compito istituzionale, noi e voi portiamo la toga, ma fino a questo momento voi fate parte di un corpo che è quello della magistratura e avete un ruolo che il codice di procedura penale, anche quello attuale, vi riconosce e riafferma, che è quello di comunque cercare la verità, ecco, quindi non c'è niente di strano. Ora io mi sono chiesto, ma perché si devono fare degli sforzi di questo tipo nella posizione del dottor Di Sarro? Ecco, sforzi del tipo, ecco, quando entri, siccome, attenzione, non sono solo degli spunti che io richiamo a titolo suggestivo, perché non mi piacerebbe farlo, non è nel mio stile farlo, ma perché si riconducono a quella contestualizzazione del momento e a quella circostanza, una delle due, appunto quella del lancio di oggetti e quella dei feriti, della percezione su queste due circostanze, che viene ricondotta a base della responsabilità tecnico-giuridica sotto una certa fattispecie di reato. Arrivi, hai la percezione di un lancio di pietre, fittissimo, non fittissimo, rado, radente, elevato, quello che è. C'è anche molto rumore perché ci sono dei vetri rotti, c'è gente che grida. Signori, io veramente qui dobbiamo anche qui cercare di capirci. A foglio 63 della trascrizione dell'udienza preliminare, controesame del pubblico ministero, PM, alle grida che diciamo numerosi testimoni anche degli abitanti dei condomini vicini definiscono come urla di terrore e spavento. Risposta imputato dottor Di Sarro: sì, io prendo atto che loro sono in grado di distinguere le urla difensive da quelle offensive. Io non sono capace, Dottore, io prendo atto che ci sono delle urla e per me una persona che prende un colpo, sia che stia facendo resistenza o che abbia tentato di attaccare un poliziotto, sia che sia stato pestato sul posto, urla.
La Paris.
Ma se io arrivo in una situazione di questo genere e sento rumori, vetri infranti, percepisco uno, due, tre sassi, quelli che sono, che mi passano vicini, ma io ho la possibilità anche di rendermi conto che chi sta urlando, che staranno urlando, si può immaginare le urla di ogni genere che ci saranno state, debbo pensare che le urla che provengono dalla direzione che è di fronte a me, che quindi prevedibilmente non sono le urla dei miei colleghi, perché siamo dalla stessa parte, come sappiamo, le onde sonore si propagano in avanti e lateralmente e non all'indietro, quindi anche volendo usare un minimo di approccio scientifico alla cosa. Quindi io dico sì, sono le urla che vengono dal davanti, quindi non sono dei miei colleghi, ma sono probabilmente, anche se nel frattempo i colleghi stanno entrando, ma vabbè, ma io posso fare di questi ragionamenti e distinguere fra le urla offensive e le urla difensive? Bene. Questi sono, gli argomenti che costituiscono l'esordio della contestazione che nel primo interrogatorio il pubblico ministero farà al dottor Di Sarro, quando gli dice la prima pagina del primo interrogatorio è quello del 16 ottobre del 2002, dice: lei non era neanche iscritto, la sua posizione nel registro indagati, la sua posizione neppure per chiedere chiarimenti era in qualche modo, poteva essere considerata così, espressione di un coinvolgimento anche se indiretto nei fatti che erano oggetto di indagine. Quindi esordisce il PM all'esordio del primo interrogatorio che fa Di Sarro nella sua qualità di indagato, esordisce così: io fino a questo momento avevo constatato che lei è solo perché era lì fisicamente e quindi sempre che ci fosse o non ci fosse la storia del mondo non sarebbe cambiata. Neanche come coinvolgimento di responsabilità, neanche come coinvolgimento indiretto. Prosegue poi. Ma poi, come le dirò, e poi gli altri, sono emerse delle cose. Io, signori, vi sfido, veramente, questo processo si potrebbe giocare anche su questo. Vi prendete i tre interrogatori, il primo dei quali riporta anche, ripeto, le dichiarazioni rese nel primissimo interrogatorio reso il 24 gennaio, il 24 luglio, nell'immediatezza dei fatti, come persona informata sui fatti, il cui testo ritrovate qua, e ditemi voi se partendo da questo incipit del pubblico ministero che dice finora non c'era assolutamente niente neanche sul piano indiretto, ma come vedrai dalle domande che ti farò, invece mi sono venuti dei fondati sospetti che un tuo coinvolgimento ci sia. Ditemi voi che cosa c'è in queste contestazioni che possa modificare rispetto al momento in cui fu sentito come persona informata sui fatti la posizione del dottor Di Sarro. Sempre rimanendo e così concludendo sul tema relativo al lancio di oggetti, pietre o quello che sia, a volo d'aquila. Qualche udienza ero anche presente, quindi non è che debbo giocare con le parole, con le emozioni, con i ricordi. Do per scontato che ricordiamo bene tutti le cose come si sono svolte davanti ai nostri occhi e ai vostri occhi soprattutto. Certo che ho difficoltà a richiamare fra i testi per esempio il Tumiati, perché io stesso quando avevo letto la deposizione in indagini preliminari ho detto è un testo in più su questo punto, poi quando l'ho sentito al dibattimento ho capito che probabilmente, permettetemi di mantenerlo probabilmente, il Tumiati fa riferimento a un momento successivo, perché c'è il discorso del funzionario con la fascia tricolore. Lascio un po' di probabilmente e poi butto via l'argomento, perché la descrizione del funzionario come piccolo stempiato, cose di questo genere, non tornerebbe con il funzionario di quel momento successivo, che era un funzionario probabilmente di più alto e bell'aspetto e dotato, beato lui, di folta criniera. Ecco, però si fanno così i processi? Evidentemente no. Sì, queste sì, sono battutine che 1-0, diciamo 1-0, marcato a favore della pubblica accusa. Però dico, non è che si risolva così la questione, perché avete altre deposizioni relative a questo punto. Ci sono la deposizione di Curto, che non mi pare francamente abbia perso peso rispetto a quello che io avevo letto e che voi non avete, ma comunque avete acquisito attraverso le contestazioni del pubblico ministero e dei difensori ad aiuto della memoria del medesimo Curto. Il Curto sottoposto a un martellamento veramente pressante e certamente anche da farsi, per l'amor di Dio, ha confermato la circostanza con un'unica variante, ma che non tocca la posizione di Di Sarro: la provenienza era dalla Diaz Pertini o dalla Pascoli? Perché dalla Diaz Pertini, mi pare di ricordare, il Curto non aveva dal terrazzino della sua abitazione, nel punto dove dice che si trovava, una visibilità, mentre ce l'aveva dalla Pascoli. E comunque anche il Curto conclude la questione, dice: io ho visto che venivano lanciati degli oggetti, se poi lei mi dice chi li lanciava e da dove li lanciava, questo qui francamente è una domanda delle 100 pistole. Ma ci fermiamo qua. E non ci fermiamo qua, perché diciamo che senza, nella memoria sono citate minuziosamente tutte, richiamate tutte, quindi evito di, se no leggerei la memoria come si fa in Corte di Giustizia, che sapendo che hai 15 minuti leggi quello che hai portato, è finita la canzone. Poi, come dicevamo stamattina, scattati i 15 minuti, come è successo a me tanti anni fa, ti tolgono il microfono. La prima volta sono rimasto, ci prego avvocato, lei ha finito, punto. Bellissimo sistema. Galanti, che è un infermiere, no, è un infermiere. Questo signore viene sentito il 3 maggio 06, è un infermiere del 118, è colpito da oggetti lanciati. Io non so se ho letto male, non ho letto male, qui c'è che l'avete anche voi, quindi poi queste cose alla fine non è che vi debbo convincere di niente, uno ricorda. C'è una registrazione, qui non è la sua parola come testimone, con l'operatore del 118 alle ore 24:01 e 18 secondi. 24:01 e 18 secondi, non siamo nella parte finale dell'operazione, siamo nella parte iniziale. E difatti Galanti è uno che arriva praticamente in contemporanea, perché è quello che porta via Povel, tanto per capirci, più o meno arriva in quella circostanza, quindi siamo ancora fuori. Questo qua, che sarà un visionario anche lui, che probabilmente valuta come un lancio d'oggetti significativo il fatto che ne ha preso uno in testa o ha corso il rischio di prendere uno in testa, quindi qui valgono tutti i ragionamenti che ho fatto prima. Non è che io voglia sostenere che Galanti mi dichiara il lancio fittissimo, ma è del fittissimo, sapete cosa me ne importa? Niente, perché mi importa solo che voi contestualizziate, solo questo mi importa. Io non sto difendendo qui il fittissimo, non lo difende Di Sarro, non lo difendo citando Galanti o gli altri che richiamerò subito dopo. E poi ci sono una serie di operatori. Sugli operatori io sono andato in contrario avviso con il mio cliente, diciamo, che poi è anche mio praticante, perché probabilmente sono passato anche gli iscritti dell'esame d'avvocato facendo pratica con me. Lo considero una persona per bene, evidentemente, non è che qui faccio come dovrebbe fare il Presidente del Consiglio: dimmi dove hai messo i tuoi di soldi, io vi dico dove ho messo i miei. Evidentemente mi sono preso a rischio un picchiatore facendogli un certificato di pratica. Bene. Partiamo, mi diceva, ma guarda, il fatto di indicare 10, 15, 20, di ricordare al Tribunale 10, 15, 20 poliziotti, coimputati, molti di essi, De Bari, Sascaro, ce n'è il numero, Lucaroni, Compagnone, Tucci e via discorrendo, io fossi te non lo farei, accontentiamoci di magari anche di uno o due testi, ma che sono persone estranee che hanno avuto una percezione evidentemente uguale a quella che ho avuto io, insomma questo è quello che conta. E io mi ero abbastanza orientato su questa idea perché in effetti mi rendo conto che in una situazione di, non per voi, ma per come vi si presenta a voi e per come è, voi siete un arbitro che riscontrate una partigianeria, evidentemente molto forte in questo processo, e quindi guai al mondo, io fossi seduto lì farei la stessa cosa, sempre evocando quella nozione del sospetto, valuterei con estrema prudenza le dichiarazioni contro o a favore dell'uno o dell'altro appartenente a quella categoria. Ma ho cambiato idea, riguardandomi nel rush finale le carte, perché sono partito da Paganini. Paganini, che sappiamo chi è questo consulente che ha fatto quel famoso video a repertorio 10500, che è stato sentito in istruttoria dibattimentale, che alla fine della storia, anche qui senza andare in dettagli che conoscete meglio di me, mi pare possa sintetizzarsi in quanto a risultanza nei seguenti termini. Spero di riuscire ad essere obiettivo. Io dal video che ho fatto non sono in grado, perché tecnicamente la qualità degli strumenti che ho utilizzato non permettono di raggiungere questo risultato in relazione allo strumento tecnico, all'ora notturna, alle luminescenze e a quant'altro, non sono in grado di dire lì si vede la pietra che vola, lì si vede il frammento di bottiglia, lì si vede qualunque cosa che volando nell'aria non sia un uccello, evidentemente deve essere un oggetto che viene lanciato, ok? Quello che si vede solo, al di là di ogni ragionevole dubbio, è che ad un certo punto, nel momento dell'accesso, che è il momento in cui c'è il dottor Di Sarro, c'è una collettiva alzata degli scudi da parte degli operatori che stanno entrando e si trovano all'interno del cortile. Questa situazione mi ha fatto dire, nonostante gli sforzi anche lì, ma cerchi di essere più preciso, non mentre, va su e giù, mi ha fatto dire che se ne deduce che se gli scudi sono stati alzati sopra la testa, la ragione per cui gli scudi sono stati alzati era una ragione connessa ad una necessità di un qualche tipo. Se avesse piovuto quella sera uno poteva dire non avevo l'ombrello, mi sono messo lo scudo sopra la testa volendo farlo spiritoso. Abbiamo presente come sono fatti questi scudi, voi lo sapete meglio di me ormai che siete diventati esperti anche in materiale accessorio alle irruzioni e alle azioni di guerriglia cittadina e urbana. Sono degli affari alti così che pesano parecchio, non mi ricordo quanti chili pesino, ma pesano, che se uno può evitare di portarselo dietro intanto lo evita. Che difatti mi si dice, ma non so se faccia parte del patrimonio del processo e se non ne fa parte non vale niente quello che sto per dire evidentemente, anche se lo dico lo stesso, che quando sono arrivati non tutti neanche ce l'avevano e che è stato preso da alcuni all'ultimo minuto lo scudo proprio nell'idea di doverne o poterne avere necessità in relazione a protezione da lanci o ad altezza d'uomo o dall'alto. L'ultima cosa che ti viene in mente, una roba di questo tipo, è di alzarlo se non hai necessità di alzarlo.
non ti viene proprio in mente, non è lo scudino corinzio che ti proteggeva solamente l'avambraccio e diventava quasi un gioco di danza anche con finalità estetica, come se facessi un'esibizione di karate o di judo. Questa roba qui, se la alzi è perché la devi proprio alzare, e se ci fosse uno stupido che lo fa chissà per quale motivo, bisognerebbe pensare che, sì, purtroppo adesso dico una cosa che invece penso il contrario, che essendo la stupidità contagiosa lo fanno tutti, perché purtroppo l'intelligenza ha meno possibilità di diffondersi di quanto non sia la stupidità. Ma comunque, chiusa questa parentesi di autogol dialettico che mi sono fatto, diciamo che è ragionevole che io alzi uno scudo di queste caratteristiche e dimensioni senza averne necessità? Fermiamoci qua. Diciamo che da Paganini non si possa trarre altro che questo? E allora, se non si può trarre altro che questo, ma si può trarre anche qualcosa di più, e questo comunque spetta a voi decidere se trarlo o se non trarlo, io ho deciso che i testimoni o dichiaranti coimputati su questo punto sono validi al 100% e senza sospetto, anche se sono poliziotti o carabinieri o comunque operatori delle forze dell'ordine, perché, attenzione, si legano a questo punto, che è un punto oggettivo visto nel video registrato a repertorio 10.500 da Paganini, perché le doti è un poliziotto, per l'amore di Dio, non gli crediamo perché vorrà dare una mano a chi, a Di Sarro, vabbè. Scudi, parla, abbiamo alzato gli scudi, poi dice c'è stato un lancio di oggetti, ma parte da lì. Stranieri, parla degli scudi. Zaccaria, parla degli scudi alzati. Lucaroni, parla degli scudi. Poi ci sono Compagnone e Tucci e De Bari che parlano di lancio, e Sascaro, per esempio, che parlano di lancio di oggetti e non parlano degli scudi. Ma ce ne sono un numero elevato, quelli che ho citato e che ho richiamato e che sono specificati nella memoria espressamente, che parlano delle due cose, ma prima di tutto dicono le doti Fabrizio. Mentre la abbattevamo, venimmo fatto bersagli di lancio oggetti io e Zaccaria, ok? Demmo l'ordine di alzare gli scudi per proteggerci dai lanci. Questa non è credibile o va valutata molto prudenzialmente, perché sono comunque poliziotti e quindi sono lì anche per difendere un qualche interesse alla ricostruzione della vicenda in un modo piuttosto che un altro. No, non c'è bisogno di avere questa doverosa prudenza sul piano tecnico-giuridico, perché abbiamo il video che gli scudi sono stati alzati, e quando io ti ricollego l'alzata degli scudi, che è un dato oggettivo, alla ragione per cui li alzo, lancio degli oggetti, io sto necessariamente trasferendo una credibilità che nasce da un fatto e non da una valutazione soggettiva di credibilità, il video, rispetto a una descrizione di un fatto che non ho nel video, ma che è strettamente legato al primo ed è la ragione che spiega il primo fatto. Lo stesso discorso vale per stranieri. Vidi cadere una palanca, c'è scritto, non so se sarà corretto, o è una panca, non lo so, palanca, boh. Allora mettemmo sugli scudi, vidi cadere sta palanca e mettemmo sugli scudi, sta comunque un oggetto, non so, palanca in genovese sono, è un oggetto, anche se fossero state monetine, era un oggetto. Mettemmo sugli scudi, sfondammo la porta. Zaccaria, mentre spingevamo iniziò una sassaiola, allora ci disponemmo a testuggine. Testuggine cosa vuol dire? Sappiamo, no? Cosa vuol dire? Testuggine si chiama testuggine quello che ha una corazza che non è sotto la pancia, è sopra la testa, no? Quindi uno che si mette a testuggine vuol dire che sta facendo un quadrato protettivo della parte superiore. Non è che ci possano essere dubbi su questo. Stupido e noioso insistere nella elencazione delle altre situazioni dello stesso tipo, precisandosi che ci sono invece alcuni di questi coimputati, sbarra testimoni secondo i casi, che parlano delle forze dell'ordine, che parlano solo del lancio di oggetti, non parlano dell'alzata degli scudi. Vogliamo prendere solamente quelli che, parlando dell'alzata degli scudi, poiché l'alzata degli scudi trova conforto in un dato che non può essere discusso, ma è un dato che risulta da un reperto obiettivo, che è una ripresa video, che illustra quel momento, che questi sono credibili, possiamo metterlo in discussione sulla complessità della loro deposizione su questo punto che lega inesorabilmente i due fatti? Va, si può dire quello che si vuole, non c'è dubbio, però francamente credo che sarebbe irrispettoso, in questo caso sarebbe davvero irrispettoso dell'intelligenza del Tribunale, mi si consenta di dire anche della propria intelligenza. Ciò per non dire, e concludendo sul punto lancio di oggetti, che non mi pare del tutto irrilevante come sfumatura accessoria, quindi è solamente un indizio, non è una prova a favore, come sfumatura accessoria considerare che vi sono alcuni testimoni, cito Spada e del Papa in particolare, ma anche altri abitanti della zona, lì da limitrofa alla scuola, dicono che nel pomeriggio, il giorno precedente, c'erano sbullonamenti di impalcature, c'era collecting differenti, una raccolta di vari oggetti, non era bricolage, erano bulloni, oggetti comunque che se uno non è un collezionista di quegli oggetti non si vede per quale motivo li debba raccogliere se non per tirarli in testa a qualcun altro in un contesto di quel genere, se no veramente la logica non avrebbe il minimo senso. E questo del Papa il 4 maggio 2006, a integrazione di tutti quelli che hanno visto situazioni simili durare dalle 24 ore almeno precedenti al momento in cui l'irruzione alla scuola Diaz Pertini Pascoli avviene, operaio del cantiere Diaz, non sarà neanche lui un reazionario, penso, anche se poi oggi ormai si sono ribaltate le parti, e comunque non è un appartenente alle forze dell'ordine, come d'altronde non è la Spada, che parla non del lancio di oggetti, ma sulla presenza di oggetti contundenti raccolti dagli occupanti nelle fasi precedenti, nei momenti e nelle 24 ore precedenti, riconosce fra gli oggetti sequestrati materiale a lui in uso, materiale di cantiere, che era chiuso a chiave in un locale. Ma è un fatto che questi ragazzi, ma d'altronde si erano venuti per quello, non è che si poteva pensare che facessero dell'altro, poi si è esagerato da parte loro, si è esagerato anche dall'altra parte, se ci sono delle responsabilità penali chi le ha le paga, per l'amor di Dio, questo non è una valutazione storica, è una valutazione processuale, sul piano storico poi chi abbia ragione fra le due parti, questo potremmo fare un bel dibattito e non so da quale parte io mi siederei sul piano della ragione storica, della ragione storica. Sul modo poi, soprattutto in relazione alla sua utilità, è chiaro che dichiarerei che non è quello il modo, non perché è violento, perché è inutile rispetto al fenomeno che vuole combattere, ma questo ci porterebbe davvero da un'altra parte e troppo lontano. Ma è chiaro che la raccolta di materiale dal tetti che rompi con la mazzetta per farne frammenti, non lo so, per fare che cosa, dal bulloni che ho svitato dall'impalcatura, ai pezzi di tubo e a tutto quest'altro materiale, è chiaro che non può che essere destinato ad avere un uso, non dico di lanciarlo dall'interno della Diaz perché non sai neppure che verso le 23:45, 24 più o meno arriverà un'irruzione della polizia, quindi non è che sei lì per, cioè, mi metto con l'olio bollente come negli assedi medioevali, non lo pensi quello, ma che lì dentro ci fosse del materiale da lancio, da utilizzare nel corso delle occasioni destinate a questo fine, beh, direi che insomma, è un dato pacifico, a meno che non pensiamo che fosse una raccolta finalizzata al collezionismo di oggetti di questo tipo, il che evidentemente è una battuta, fra l'altro anche abbastanza stupida da parte mia. Detto quindi questo sulla questione del lancio di oggetti
in relazione a quanto poi riprenderemo nella parte finale della mia discussione sulla questione di diritto, diciamo, che c'è ed è pesante in questo processo, perché anticipo che la questione di diritto è pesante, non è poi così scontata, anche se piuttosto arata, ma ho l'impressione che siano stati anche fatti dei ragionamenti, per amore di Dio, che ci sono teste migliori della mia, però non è detto, ci sono dei momenti in cui io accolgo ben volentieri un contributo di un altro che è andato più avanti e gli vado dietro, però può anche capitare a me di aver visto una cosa che un altro non ha visto, non mi ritengo né più bravo né meno bravo, quindi con approccio modesto, sereno e responsabile. E ho l'impressione che anche sulla questione di diritto sia stato preso qualche svarione o si sia fatto finta di prenderlo perché faceva comodo prenderlo rispetto all'obiettivo finale di sostenere comunque un'accusa anche per la posizione del dottor Di Salvo. Ma andiamo avanti e vediamo, prima di passare alla questione dei feriti, rivediamo un attimo la presenza di Di Sarro nei luoghi, perché poi la questione dei feriti è in qualche misura, diciamo, dipendente dalla presenza di Di Sarro e quindi dalla possibilità di percezione, non sbirciando, dando un'occhiata dalla finestra, stando fuori come era, di vedere quello che ha visto o quello che poteva vedere. Qui ci sono due situazioni chiave che vanno ad aggiungersi alla situazione di fondo, che sono le dichiarazioni in contraddittorio rese dal dottor Di Sarro e la, diciamo, genericità delle tesi del pubblico ministero, che non è evidentemente riuscito a dimostrare nulla sul punto di una maggior compenetrazione del dottor Di Sarro rispetto ai luoghi dove gli sarebbe certamente servito che il dottor Di Sarro fosse, ma dove invece non c'era. E sono, su molti aspetti utile, questa è multiforme l'uso, della deposizione difensiva resa in indagine difensiva dal dottor Mortola il 3 ottobre del 2003, che è depositata agli atti, come sapete, e la deposizione resa in istruttoria dibattimentale il 29 novembre 2007 dalla dottoressa Bonalumi, ex moglie, separata poi del dottor Di Sarro, separata per altri motivi evidentemente non legati alle vicende del G8. E unitamente a questo, alcuni reperti, il reperto 159 e il reperto 45 e qualcun altro probabilmente che in questo momento mi sfugge, legati alle registrazioni video dell'area esterna alla scuola, dalle quali emerge incontestabilmente quanto segue. Il conciliabolo, sappiamo di cosa stiamo parlando, quello relativo alle Molotov, diciamo, essendo le due bottiglie arrivate poco prima, dovrebbe essere delle 00, 41 e 33, secondo un video. Il repertorio 159 ci dice che alle ore 00:45:38 Di Sarro è fuori in jeans, maglietta e mocassini appoggiato alla vettura. Il repertorio numero 45 ha inizio prima del conciliabolo, dura fino alle 00:46:32, l'uscita del dottor Metelli, riprende il cancello che costituisce il varco fra l'esterno e il cortile, ininterrottamente per questo arco di tempo, e sicuramente non si vede transitare per tutto questo periodo né in una direzione né nell'altra il dottor Di Sarro. Non può esservi dubbio sul fatto che il dottor Di Sarro non sia all'interno del cortile, visto che abbiamo la prova nel reperto 159 che è fuori dal cortile. Quindi vuol dire che è rimasto fuori, appoggiato alla vettura o facendo dell'altro, comunque fuori dal cortile, sicuramente per questo arco di tempo. Abbiamo poi
come ce la descrive la dottoressa Bonalumi e come ce la confermano i tabulati telefonici di Alagna, che anche questi mi consta che siano acquisiti, che c'è una telefonata fra la dottoressa Bonalumi e Alagna, collaboratore di Di Saro, che inizia alle 00:38.33 e termina alle 00:48, una telefonata piuttosto lunga. Durante questa telefonata, che come sapete avviene perché non era raggiungibile il telefonino di Di Saro per tutte queste ragioni note, vi risparmio, perché sapete benissimo, quello di morto, ce l'avevo io, ce l'avevi tu, il mio si è scaricato, eccetera, non riuscendo a parlare con il proprio marito e sapendo, siccome fra l'altro anche lei è ispettrice di polizia, sapendo che Alagna avrebbe dovuto essere uno degli uomini che più, facendo parte del suo gruppo, potevano essere vicini fisicamente al dottor Di Saro, chiamava Alagna, ha chiamato Alagna, non per parlare con Alagna, che sennò sarebbe la causa della separazione Alagna, per parlare con suo marito. Per parlare con suo marito, non avendolo trovato, perché Alagna non ce l'ha lì vicino, e Alagna dov'è in quel momento? È all'interno, non è all'esterno, se era all'esterno ce l'aveva vicino a Di Saro e gli passava il telefono, è all'interno. Quindi noi abbiamo su un bello periodo, e fra l'altro non è un periodo qualunque rispetto alla sua lunghezza, che poi non è enorme, ma è un periodo molto significativo questo, perché è il momento in cui avviene il conciliabolo, momento topico, conciliabolo che evidentemente nessuno l'ha mai accusato di questo, però è bello poter dire ti do anche la prova che non solo non mai accusato perché non hai trovato elementi per accusarmi, perché questo potrebbe essere il punto che nulla cambia sul piano processuale, però sul piano morale e nel backstage della mente dei giudici, però beh, non sono riusciti lì a trovare una prova. No, c'è la prova del contrario, cioè c'è la prova che noi a quel conciliabolo non sapevamo che fosse avvenuto, non l'abbiamo visto, non vi abbiamo partecipato, si sa dove eravamo nel momento in cui il conciliabolo è avvenuto. Non è neanche come la situazione di Mark Covell, dove per quello che rilevi, e non capisco a che cosa rilevi, francamente, se non a mettere in cattiva luce, e cosa serve in un processo mettere in cattiva luce, che si pretende di affermare ma dovrebbe / potrebbe averlo visto per terra. Sì, dovrebbe, potrebbe, però non l'ha visto. Rimaniamo uno a uno in questo caso, perché voi non avete dimostrato che l'ha visto, io non ho dimostrato che non l'ha visto, punto. Perché in una situazione di questo tipo il fatto che ci possa essere una più persone per terra intanto non credo stupisca nessuno. Il fatto che io debba per forza vedere in una situazione in cui sono preoccupato per altro che c'è una persona per terra e quali siano le ragioni e le condizioni di quella persona che è per terra è un'altra cosa che non vedo. Che peso abbia sul piano della sostenibilità dell'accusa per qualunque dei titoli di reato CDODE che voi avete contestato al dottor Di Saro, e quindi qui il discorso si chiude. Ma su un fatto invece ben più importante, sul piano etico, prima ancora che sul piano giuridico, non è che voi non l'avete accusato di essere a conoscenza dell'episodio Molotov perché non avevate gli elementi per farlo sufficienti e nella serietà del vostro lavoro non l'avete tirata fuori questa cosa come tante altre a carico di Di Saro, ma perché c'è la prova provata del contrario. Di Saro non era lì, era da un'altra parte in quel momento in cui il conciliabolo avveniva. E ovviamente, come noi sosteniamo, sempre o quasi sempre fuori dal cortile, neanche nel cortile, perché questo era il suo compito, non perché si volesse defilare da mansioni sgradevoli che non amava fare, non volendosi assumere responsabilità perché sapeva che lì si andava oltre le righe e quindi voleva precostituirsi a priori una sorta di difesa postuma nel caso in cui un'inchiesta amministrativa, giudiziaria, politica fosse potuta mai venire fuori da quegli eventi. Bene, il discorso dei feriti. Questo è un altro punto, è l'altro punto sostanzialmente, anche se francamente lo capisco ancor meno del primo, cioè quello relativo alla qualificazione del lancio degli oggetti, pietre o quelle che siano. Perché mi chiedo, anche qui, signori, in qualche misura contestualizzando, mi chiedo quale rilevanza possa avere l'aver percepito un numero elevato, medio o basso di feriti rispetto alla connotazione sospetta o che doveva essere sospetta della vicenda e che quindi avrebbe dovuto determinare una particolare prudenza nel momento in cui si andava a firmare un documento fidefacente come è stato il e come è il verbale di arresto. Allora, qui una delle due: o io vedo su 93 occupanti, tanti erano, anche se in quel momento non credo che si fosse messo di Saro a contarli quando sono usciti, diciamo un numero di questo tipo, e vedo che sono tutti o quasi tutti feriti e molti feriti in maniera grave, e vedo che dei miei colleghi poliziotti non c'è neanche uno con un graffio, bah, mi faccio delle domande, evidentemente mi posso anche fare delle domande, se non me le faccio perché non me le sono fatte. Ma il punto non è così, il punto non è così, si possono avere opinioni diverse, ma non c'è un solo modo di sostenere l'opinione: nessun ferito delle forze dell'ordine, 93 feriti, molti di essi gravi, dall'altra parte. Non è questo il punto. Si oscilla. Allora, il dottor Di Saro, che è fuori, sempre rigorosamente fuori, che in una sola occasione, la prima in cui a perquisizione finita entra dentro e vede qualche decina di ragazzi nella palestra, era... E lui stesso dice, sì, alcuni di essi presentavano certamente delle ferite. Benissimo. Evidentemente, non è uno che nega l'evidenza, non se lo sogna neanche, oltre a sapere che è stupido negare l'evidenza. Se è fuori, vede certamente che ci sono ambulanze che vanno e che vengono, si occupa anche lui, a perquisizione finita, di andare a vedere su ordine di morto addirittura se c'è un altro ingresso, ma stiamo scherzando, è chiaro che vede che ci sono delle persone ferite. Ma può il dottor Di Saro avere la percezione di quante siano queste persone? Avendo percepito quante sono e ammesso che siano un numero assolutamente atipico rispetto al numero dei presenti, che c'è qualcosa sotto che non quadra, può avere la percezione che fra le forze di polizia non ci siano stati dei feriti, che fra l'altro ci sono stati, perché se non ricordo male sono 17 comunque i feriti lievi o più o meno lievi da parte delle forze dell'ordine? Può avere la visione del fatto che tutti i feriti, che sono una parte non importantissima rispetto al numero totale, ma ripeto, nel caso in cui si fosse messo a fare l'inventario, siano feriti che sono stati feriti o si sono feriti difendendosi o aggredendo, primo, aggressiva o difensiva, le famose urla offensive e difensive, può considerare con attento occhio clinico che alcuni fra loro non fossero portatori di ferite cosiddette pregresse? Allora, dunque, qui gli elementi sono, ve li metto lì e poi forse evito anche di commentarli. Conferenza stampa 22 luglio del 2001 del dottor Sgalla. Il dottor Sgalla viene sentito l'8 febbraio del 2007. Dice che gli sono stati indicati 61 feriti, tutti come pregressi, ma non è così, secondo lui, perché in effetti lui stesso, che sul loco ci va e vede, dice c'erano sicuramente dei feriti recenti, dei feriti pregressi, e anche dei feriti recenti. Sui giornali si parla di 50 feriti su 93 occupanti e soprattutto si dice su Repubblica, che è quello che legge l'indomani mattina il dottor Di Sarro mentre sta andando in questura, che la Diaz era una, fra virgolette, scuola ospedale del Genoa Social Forum. Che questo sia vero lo confermano anche alcune delle deposizioni, che c'erano persone fasciate, bendate, anche se con qualche contraddittorietà dei testimoni, ma che ci fossero anche delle persone che erano già ferite nel momento in cui avvenne l'irruzione, mi pare un po' difficile da negare. La relazione Canterini parla di 49 feriti fra gli occupanti e 17 feriti fra gli operatori. Ma lasciamo perdere i poliziotti. Il dottor Cremonesi, medico, riscontra un numero fra i 40 e i 43 feriti. Il dottor Capra, medico al pronto soccorso di San Martino, parla di, che non era presente ai fatti, è quello che hanno ricevuto le informazioni e i feriti prima ancora delle informazioni. 27 feriti a San Martino, di cui solo 20 ricoverati, 24 feriti al Galliera, di cui solo 7 ricoverati, 11 feriti a Villa Scassi, di cui 7 ricoverati. Ma secondo me c'è un elemento che non credo sia stato messo in risalto fino a questo momento, ma che esiste da sempre, cioè da sempre rispetto a questa vicenda. Se voi prendete il verbale di arresto, quello che ha firmato Di Sarro, Di Sarro che, contestualizzando i fatti, nella notte fra il 21 e il 22 non nega di aver visto persone ferite, dice solo, come mi sembra ovvio che dica, addirittura se dicesse il contrario mi stupirei, cioè sarebbe del tutto irragionevole, non mi è sembrata una cosa anomala, ne ho visti un certo numero, so che c'erano feriti anche fra le forze dell'ordine, non so dire se erano pregresse realizzate in quel momento, non so dire se fossero offensive o difensive, certamente non ho visto una mattanza, cioè non ho visto uscire 93 persone in barella o sostenute sotto le braccia. Si poteva pretendere di più dal dottor Di Sarro? Ripeto, sarebbe molto strano che il dottor Di Sarro avesse detto di più. Ma quando, dopo aver letto Repubblica, sentito la conferenza di Sgalla, visto la relazione di Canterini, gli danno sotto il naso da firmare il verbale di arresto, e nel verbale di arresto ci sono dei numeri. A fianco a ciascuno, partendo da Albrecht, leggo solo quello, carta d'identità tedesca, ricoverato. Poi andando avanti vedrete che ci sono dei dimesso, che ci sono sul verbale di arresto, giorni 5, giorni 7, giorni 3, ricoverato, e quelli dove non c'è niente, quindi quelli che sono usciti illesi, secondo questo documento ufficiale. Bene, il conto dice questo: nel verbale d'arresto si dichiarano 31 ricoverati, conti ve li potete rifare voi, tranquillamente, 31 ricoverati, di cui alcuni viene specificato che sono con lesioni serie. Ci sono 22 dimessi, attenzione, questo qui è firmato il 22, non è firmato 10 giorni dopo, cioè la mattina del fatto, quando viene firmato alle ore 13, o meglio, viene firmato alle 13 ma viene compilato prima, quindi vuol dire, uno che legge qua dimesso, vuol dire che questi 22 sono entrati e usciti, perché sono stati dimessi appena dopo essere stati portati, perché quando io firmo questo e quando questo è stato compilato, e cioè qualche ora prima, questi erano già stati dimessi, secondo io quello che leggo qui. Quindi ci sono 21 dimessi e feriti entro 15 giorni mai ricoverati, e comunque i dimessi sono dimessi in un'ora, e 40 illesi. Questo è il conto che si trae dal verbale di arresto. Cosa poteva sognare il dottor Di Sarro? Poteva sognare, avrebbe veramente dovuto odiare a morte i propri colleghi, avrebbe dovuto odiare il cosiddetto ordine costituito, che ha molte buone ragioni per essere odiato, ma non credo da parte di chi è comunque funzionario di polizia. Io vivo della fiducia di chi lavora con me e vivo per la fiducia di chi lavora con me. Quando io sono sul campo, io non posso immaginare che chi lavora con me mi protegge il fianco sia una persona che non alzerà lo scudo per proteggere il mio fianco, così come io lo alzerò per proteggere il suo, perché questa è la regola, che non è altruistica, ma garantisce la sopravvivenza della specie e della struttura, la protezione reciproca. Io so che i miei colleghi potrebbero fare qualcosa a danno di terzi, ma non posso pensare che i miei colleghi possano fare qualcosa a danno mio. È per questo che quando succede, a volte succede, è particolarmente odioso questo genere di illecito, perché tradisce non solo le regole civili di convivenza sul piano strategico, ma tradisce un valore nelle relazioni interindividuali che è il nucleo poi di valori strategici sociali più grandi. Bene, io cosa debbo pensare? Debbo pensare che mi stanno ingannando su tutto il fronte e ho elementi per poterlo pensare? Perché io che non ho visto nulla di quello che è successo dentro e che so peraltro che dentro sono stati raccolti moltissimi oggetti atti ad offendere. So che sono state raccolte anche due emblematiche bottiglie Molotov, poi perché siano più pericolose le moto di un piccone che ti viene scagliato sulla testa, questo Dio solo lo sa, ma so che ci sono stati dei feriti da tutte e due le parti, so che fra gli occupanti c'è stato un numero abbastanza elevato di feriti, l'ho anche visto con i miei occhi, ma non ho percepito, non potevo percepire una anomalia, ammesso che possa costituire un'anomalia una cosa di questo genere, perché attenzione, un conto è lo scontro di piazza, anche qui io spero, no, le due dottore, ma spero che anche lei da giovane qualche marachella l'abbia fatta, Presidente, un conto è uno scontro in campo aperto fra un gruppo di giovani manifestanti e uno schieramento di polizia, lì il numero dei feriti può anche essere molto bilanciato, molto bilanciato. Se chi è dalla parte opposta a quella della polizia si sa muovere bene con tecniche non di guerriglia, ma di guerriglia da strada di un certo tipo, chi ha memoria, ero piccolo anche io, ero ragazzo, ragazzino, dei fatti del 60 a Genova, sa che se hai di fronte una truppa militarizzata di persone che sanno muovere le mani, anche se dall'altra parte ci sono le camionette della Celere e il reparto mobile di Padova, tu rovesci le camionette in corsa, attenzione. Ma quando sei in un locale chiuso, chiuso, la scuola è chiusa, e dentro il locale chiuso ci sono da una parte dei signori in maglietta anche aggressivi, ma aggressivi che stanno comunque subendo un'improvvisata. Questo è un fatto, non credo che sarà oggetto di discussione da parte di nessun difensore questo punto, non lo so, ma ai miei occhi è evidente che comunque stanno subendo un'improvvisata. Quindi non sono bardati, sono in maglietta, braghette, scarpette da ginnastica, dall'altra parte ci sono dei signori molto professionali che all'interno di quel locale chiuso, in spazi limitati dove muoversi in combattimento è più difficile, come si sa, c'hanno di tutto, c'hanno quelle divise da guerre stellari, c'hanno i caschi, c'hanno i manganelli, c'hanno scudi, c'hanno di tutto, c'hanno. Non ci sarebbe da stupirsi neanche se facessimo 93-0, eh? Non è un massacro, non è un massacro. Dipende se ho incominciato io o ho incominciato tu. Quindi io che anche da fuori veda uscire 93 persone ferite, alcune stese, altre portate, altre col graffio, e i miei colleghi illesi, io cosa deduco? Che i miei colleghi hanno fatto una mattanza contro persone inermi? No, io deduco che, posso anche dedurre, se così mi viene detto, e crederci, che i miei colleghi sono entrati allo scopo di fare una perquisizione, che il loro obiettivo non era ledere ma solamente rendere inoffensivi gli occupanti per fare la perquisizione, che questi occupanti, sia pure improvvidamente ma per istinto, hanno reagito, che questa reazione degli occupanti ha scatenato una controreazione e che all'esito di questa controreazione ci sono 93-0, ma non perché questi sono dei Rambo, perché in quelle condizioni particolari non è stupefacente una cosa di questo tipo, e comunque non è 93-0, ma è a occhio 40-43-17. Semmai la differenza sta nell'entità delle lesioni di alcuni fra quei 40 e 43, ma siccome io non faccio il medico e non faccio una diagnosi di pronto soccorso nel momento in cui io vedo uscire dal portone della scuola una persona sdraiata in barella, ma anche lì, ma voi sapete, anche quando c'è un ferito lieve, che non sia proprio un graffio, per prudenza viene comunque messo su una barella, non è che lo mandi fuori a spintoni. Lo metti comunque in barella, lo porti all'ospedale, dopo mezz'ora è stato dimesso perché si è riscontrato che un ematoma alla fronte non ha dato luogo a un trauma cranico, ma quando tu vedi l'ematoma dici intanto mettiamolo sdraiato, perché non si sa mai se questo sia solo un ematoma o se abbia avuto delle conseguenze in profondità sui tessuti fino a ledere i lobi cerebrali. Ma si può pensare, contestualizzando il fatto, si può pensare che questo disgraziato, per le funzioni che aveva, i luoghi dove era e le constatazioni che faceva, potesse dedurre delle cose di questo tipo? Ma sarebbe un fenomeno, sarebbe, se potesse dedurre di questo tipo. E ancor più fenomeni sareste voi se, sostenendo che uno poteva dedurre di cose di questo tipo, basaste una motivazione sul fatto che è lecito dedurre che uno che non abbia dedotto o abbia dedotto determinate cose avrebbe dovuto arrivare a certe conseguenze. Sarebbe veramente una sentenza bellissima, sarebbe una cascata di deduzioni partendo da premesse inesistenti. In queste condizioni arriviamo al momento della firma del verbale di arresto. Il dottor Rissaro quella sera, sappiamo, che rientra in questura, che non appena arriva in questura alle prime luci dell'alba il dottor Mortola, come lo intercetta, lo manda ancora a farsi un giretto attorno alla questura per vedere che non arrivassero malintenzionati come si temeva, che ritorna in questura mi pare verso le 3 alla fine della storia e finalmente il dottor Mortola gli dice vai a casa. Consideriamole anche queste cose, ma non sul piano pietistico, sul piano anche della lucidità di un essere umano. Poi per l'amore di Dio, sei pagato per quello, ti devi lamentare. Ecco. Io quando vedo i fatti morti sul lavoro mi dispiace sempre, ma provo un'emozione più forte quando fai un lavoro che non dovrebbe comportare quel rischio, ma quando tu accetti quel rischio è sempre dolorosissima la tua morte, va celebrata e onorata, ma è un altro discorso. Cerchiamo di essere sempre anche minimamente razionali rispetto alle cose che si dicono. Quindi questo disgraziato 3-3 e mezzo, non so che ora sarai arrivato a casa, una mezz'ora ce l'avrai messa per arrivare a casa, L'indomani mattina ritorna in servizio, arriva a metà mattinata in questura, viene immediatamente mandato a fare delle altre cose in giro quella mattina stessa, rientra in questura all'una e mezza più o meno, e lì si pone il problema della firma del verbale di arresto. Rientra nel primo pomeriggio praticamente. Allora, su questo punto, signori, ci sono anche qui tutta una serie di dichiarazioni, sono di coindagati, quindi non sono testimonianze, ma per forza, perché lì loro c'erano, quindi noi che potevamo avere l'inquilino di via Trento piuttosto che l'operaio del cantiere. Abbiamo sempre Mortola, abbiamo Dominici, abbiamo Ferri, abbiamo Caldarozzi, abbiamo Cicimarra, abbiamo Gava, di cui parleremo poi nelle parti finali, fra un po' vi tranquillizzo della mia discussione, abbiamo Di Bernardini, abbiamo Murgolo. Vogliamo pensare che tutti questi signori siano fortemente motivati da qualche ragione affettiva, di interesse o cos'altro, di dare una mano al dottor Di Sarro? Non c'è motivo di pensarlo questo, no? Quindi dobbiamo valutare freddamente le cose per come sono andate. Gli viene sottoposto, gli viene mostrato, attenzione, quella mattina anche il giubbotto antisommossa col taglio, la questione non c'era, risultata poi, credo, una bufala, comunque che si fortemente si ritiene che lo sia. Gli vengono lette le relazioni di servizio di Canterini, Nucera naturalmente e Panzieri, gli viene sottoposto da Mortola il verbale di arresto, lì ci sono tutti quei minuetti, non ci provano neanche a fargli firmare il verbale di sequestro, e un po' restio anche sul verbale di arresto, lo percepiamo dalle dichiarazioni di Mortola in particolare, che è quello che glielo chiede, dice ma guarda lo firmano i funzionari, che erano lì, lo firmano tutti, ovviamente per le parti che li riguardano, ma è una sorta di assunzione collettiva di responsabilità. Assunzione collettiva di responsabilità in relazione a quale punto? Beh, qui è una deduzione mia, Lo specifico sempre come quando è sottolineatura nostra. Beh, io devo pensare, perché sennò non capirei che senso abbia la frase. Assunzione collettiva di responsabilità in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che se no dice ognuno lo firma per quello che sa in relazione ai fatti, ma nell'ambito di un'assunzione collettiva di responsabilità, aggiungo io, sulla valutazione giuridica delle condotte rispetto alle quali una certa decisione viene assunta. Benissimo, Di Sarro a questi punti dice va bene, lo firmo. E a quel punto, morto la Ferre, insomma abbiamo tutti i riferimenti, noi sappiamo che c'è un dialogo non leggero, un dialogo abbastanza significativo fra il dottor Di Sarro e il dottor Ferri in relazione al fatto che Di Sarro, rilevando che la contestazione, perché il verbale di arresto di Sarro l'ha letto attentamente, compresi ricoverati, dimessi 3 giorni, non ricoverati per niente e illesi, l'ha visto che c'è un'associazione a delinquere contestata e manifesta alcune perplessità sulla configurazione giuridica, vi è una qualche discussione su questo punto. E alla fine Di Sarro firma. Posso aggiungere quello che è notorio, che a parità di conoscenze di Di Sarro, e sempre che non sia dimostrato che le conoscenze di Di Sarro erano diverse e che quindi aveva consapevolezza del fatto che storicamente in quel verbale venivano dichiarate cose false, sulla inquadrabilità giuridica in quel modo di quei fatti, l'avallo migliore viene dalla Procura della Repubblica, che ha chiesto la convalida e il GIP, fra l'altro, se non ricordo male, in 12 casi l'ha disposta. Quindi se quei fatti, certo, non sto dicendo, se quei fatti lì descritti sono veri, questa qualificazione giuridica che a Di Sarro è apparso forzata non è apparsa forzata alla Procura della Repubblica, o non mi risulta, a meno che non mi venga detto che c'è stato un lungo tormento fra i pubblici ministeri, se erano più di uno in quel momento, certamente lo erano, dire ma tu la vedi, tu non la vedi, ma non mi risulta. Quindi in questo momento sono autorizzato a dire che le perplessità che ha avuto Carlo Di Sarro sono state superiori a quelle che ha avuto la Procura della Repubblica e che le sue perplessità sono state in qualche modo e parzialmente condivise dal giudice, perché solamente per 12 casi la convalida dell'arresto è stata ottenuta. Ma, signori giudici, di che cosa stiamo parlando? Perché qui ci avviciniamo poi alla parte GAV e alla parte in diritto. Stiamo parlando di un atto che è questo e non un altro, perché questo è quello che Di Sarro ha firmato, non stiamo parlando del verbale di perquisizione, dove prima c'è l'elenco dei 93 soggetti, comprese le loro condizioni di salute, poi c'è una sorta di preambolo che difatti non troviamo nel verbale di sequestro, né potremmo trovarlo, che è descrittivo di quello che succede prima del sequestro. Si dice nel, è il quarto foglio perché non hanno una numerazione qua in quello che ho io, l'anno 2001, il giorno 22 alle ore 3 nei locali stiamo compilando. Diamo atto che alle ore 1:30 circa odierne in via Cesare Battisti abbiamo proceduto all'arresto. Ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di quello avvenuto sul posto. Noi entriamo dopo, entriamo fra un po'. Si dice dopo aver forzato il cancello, si parla la maledetta fittissimo lancio di oggetti, che è l'unica sostanzialmente fonte, assieme alla percezione dei feriti, di anomalia che baserebbe il castello tecnico-giuridico contro di noi. Dopodiché si dice nella parte finale, e dopo aver dato praticamente trascrizione del verbale di sequestro e di tutto quanto è stato trovato, coltelli, oggetti, armi improprie e molotov, foglio 000116, quanto sequestrato sostiene l'ipotesi investigativa da questo ufficio assunta relativamente alla localizzazione del luogo destinato dai vertici dell'organizzazione denominata Tute Nere ad accogliere i militanti provenienti a Genova da tutta Europa per il summit dei G8. Non dice quanto accaduto prima dell'ingresso e alla luce di quanto sequestrato, no? Dice quanto sequestrato dimostra. Cioè l'ipotesi del 416 non trova fondamento in una ipotesi di resistenza, cioè non è ricollegata, chiedo scusa, ad un'ipotesi di resistenza all'ingresso costituita da lancio più o meno fitto di pietra o di una scrivania dalla finestra o da un vetro rotto o dal fatto che ci sia un minimo di resistenza più o meno attiva o passiva di questi ragazzi nel momento dell'irruzione nel cortile prima e soprattutto nel momento dell'irruzione all'interno dell'edificio. No, fin lì noi saremmo in un'ipotesi diversa, saremmo in un'ipotesi di resistenza. Quindi quello che si attribuisce al dottor Di Sarro in relazione alla percezione di un lancio di pietre, che ci sia stato o non ci sia stato, sia stato in un modo o in un altro, è ricollegabile, fra l'altro, è un argomento in più oltre a quelli che poi svilupperò sullo specifico punto, è ricollegabile fra l'altro all'effetto dell'emanazione di un ordine di arresto per associazione a delinquere? Io dico no, c'è scritto qua. L'arresto per associazione a delinquere viene deciso dolosamente nel momento in cui gli zaini vengono, si sa di dire il falso, se falso è, problema degli altri colleghi, di chi dice si sono privati degli zaini buttandoli in giro per impedire l'attribuibilità a loro degli oggetti contundenti che gli zaini contenevano, magari anche delle bottiglie Molotov. Se questo è falso, questo è falso, ed è un falso rilevante ai fini del risultato. Ma questo non tocca evidentemente Di Saro, che nella scuola non c'è proprio entrato durante la perquisizione. Se il discorso è quello delle pietre, questo con questo documento non c'entra assolutamente niente, perché la decisione di individuare un'associazione nasce dall'aver constatato, a detta di chi poteva constatarlo, vero o falso, che c'era un arsenale o presunto tale di rilevante pericolosità concentrato in un luogo nel quale luogo tutti i partecipanti rispondevano di quell'arsenale che era in loro uso, in tale consapevolezza della loro responsabilità e delle conseguenze che ne sarebbero derivate, che la prima preoccupazione che questi hanno avuto nel momento in cui repentinamente c'è stata questa arrivo e irruzione delle forze dell'ordine è stato quello, ben rimarcato, hanno buttato gli zaini in giro per impedire che. Qui io vedo una malizia, se malizia c'è e se falso fosse, che ha un rilievo importante, decisivo, esclusivo rispetto alla contestazione del reato associativo. Ed è quello che inchioda in questa frase. Quanto sequestrato sostiene l'ipotesi investigativa da questo ufficio? Non la pernacchia, l'insulto, la pietrina o la scrivania che ti ho tirato sulla testa mentre cercavi di entrare. Questa è resistenza a pubblico ufficiale, non è associazione a delinquere. L'associazione a delinquere è nella sistematica organizzazione di mezzi all'interno, nella disponibilità di tutti, atti ad offendere, ed è questo il cuore, la ragione illustrata e, se artificiosamente costruita, da censurare nei termini penali meglio visti, se dimostrato, che determina questa scelta, e certamente non le bazzecole, diciamolo pure, che succedono prima di questo episodio, che avrebbero una ben diversa caratura giuridica e che non porterebbero mai a condurre ad un arresto basato su un'ipotesi penale di questa importanza, estrema importanza e gravità. Io ho ancora due punti, lo preannuncio al Tribunale perché non so se volesse, ho ancora due punti da trattare.
Io credo che le previsioni fossero di una maggiore brevità, anche perché oggi doveva parlare anche l'avvocato D'Ascola, credo, e l'avvocato Corini, quindi non so, possiamo andare avanti fino alle 8 di stasera, ma
no, io non ho problemi a credo pensare, a volte anche esigenze, siamo esseri umani, ecco, perché no, niente di peggio che insomma, se ci fossero necessità, prego di interrompere, ecco, perché
prego.
Non si avrebbe neanche la serenità per ascoltare, che già di per sé è cosa estremamente faticosa e noiosa. Allora, la posizione di Gava, cerco di essere il più veloce possibile. Dunque, posizione di Gava, io non lo so, francamente, ci sono cose che forse è meglio rinunciare a capire. Il 16 dicembre del 2004 c'è la richiesta di archiviazione per Gava formulata dalla Procura della Repubblica. Gava e Aniceto, di questi parliamo. Il 16 maggio del 2005 il GIP dispone l'imputazione coatta, ok? C'è qui subito da segnalare una cosa, che se no si trascina poi con interpretazioni assolutamente stellari che non trovano spazio in nessun genere di conseguenza sul piano del ragionamento giuridico che possa essere trasferito alla posizione del dottor Di Sarro. Noi sappiamo che il dottor Gava era imputato per il reato del 479 sia in relazione al verbale di arresto sia in relazione al verbale di perquisizione e sequestro. Bene, la richiesta di archiviazione è accolta per il verbale di arresto comunque, per questo viene accolta, e in relazione al verbale di perquisizione e sequestro che non viene accolta. Allora, intanto mettiamoci subito da parte una cosa, perché sennò poi viene il ragionamento che mi pare di avere colto, che la sentenza della Cassazione che chiude questo, diciamo, chiamiamolo incidente Gava, sia una sentenza che dice delle cose che sono trasferibili sulla posizione del dottor Di Sarro. Non è così, perché la sentenza della Cassazione si occupa solo ed esclusivamente del verbale di perquisizione e sequestro, non del verbale di arresto, per il quale si è chiuso con un giudicato interno il problema fin da subito, nel momento in cui la richiesta di archiviazione, ripeto, con la ordinanza del GIP del 15 giugno 2005 è stata accolta per il verbale di arresto. Abbiamo poi la sentenza del giudice per le indagini preliminari che decide diversamente e ritiene che la questione vada diciamo chiusa con un non doversi procedere in relazione anche a quel tema che è rimasto, solo e esclusivamente a quello, perché l'altro era già chiuso. E qui francamente io è qui che incomincio a non capire quello che succede, perché la Procura della Repubblica impugna, c'è poi quel problema, impugnazione, ricorso in Cassazione, questo non c'entra niente, impugna comunque, gli argomenti vengono trasformati in ricorso per Cassazione e si sostiene al contrario che deve essere rinviato a giudizio anche in relazione al verbale di arresto che ha firmato. Con ciò francamente sì, poi mi rendo conto che ci sono dei distinguo di sottile filologia giuridica, però la filologia giuridica è bella, il diritto è fatto di questo, è fatto anche di forme, ma non si gioca con la vita delle persone, no, non si gioca con la vita delle persone. Quel risultato era il risultato voluto dalla Procura, perché lo impugni nel momento in cui ci sono dei sottili distinguo di terminologia giuridica o di profilo giuridico che non ti vanno bene? Forse perché si capisce dalla frase: nel caso in esame il giudice, senza essere intervenuto attivando qualsivoglia potere d'ufficio, pare essere giunto alla conclusione di irrimediabile lacunosità delle fronti di prova rispetto alla prospettiva accusatoria, perché sei stato toccato, perché ti hanno criticato, perché mentre nel disporre l'imputazione coatta non si era detto nulla di questo, quando invece si va davanti al giudice delle indagini preliminari questo decide di largheggiare un po' nel suo argomento a sproposito non so, e ti tocca sul piano personale, avventurandosi in una lettura del materiale probatorio e finalmente in una ricostruzione della vicenda eccetera, questo è il motivo? Questo io francamente non lo capisco, per arrivare poi alla decisione della Suprema Corte di Cassazione che non è minimamente trasferibile alla posizione di Di Sarro. Perché? Se noi partiamo dal presupposto, che per amore di Dio non è neanche che vada dato di tutto per scontato, che il verbale di arresto è un atto valutativo / dispositivo, e il verbale di perquisizione e sequestro è un atto atto descrittivo e che quindi solamente per l'atto descrittivo si possa sostenere la responsabilità penale per falso e non possa sostenersi la responsabilità penale per falso in un atto valutativo? Questo è il problema che vediamo fra un attimo nella parte proprio finale della discussione, ma non è il problema che abbiamo qua, perché noi qui il problema l'abbiamo già risolto in questo processo e non è bello leggere che siccome per Aniceto la questione era andata comunque, perché nessuno si è posto il problema, evidentemente Aniceto interessava meno di Gava, con che vabbè lasciamo perdere, dice ma che importanza ha la coerenza interna? La posizione di negato Aniceto, scrive il pubblico ministero che impugna, rispetto a cui il giudice non aveva alcun vincolo di coerenza e parità di trattamento. No, questo non lo accetto. Il giudice ha un obbligo di coerenza e di parità di trattamento. Nello stesso processo, diverso è una differente visione giurisprudenziale in diverse sentenze. Ma tu nel... Attenzione, non confondiamo i due piani. Si arriva poi anche alle sezioni unite della Cassazione in ragione di disparità vistose di trattamento, ma in situazioni processuali differenti. Qui è la bellezza della varietà della testa dell'uomo che conduce, e qui è lo sforzo, la fatica e la mediazione che alla fine le sezioni unite trovano, non mediazione, nel scegliere sbarra mediare secondo i casi fra visioni completamente diverse. Ma io non posso leggere che questo sia una cosa che si può fare in spregio del principio di coerenza e parità di trattamento all'interno dello stesso processo. No, io questo non lo accetto. Questo è lo stesso processo. Qui c'è un giudicato interno in cui si afferma e si sposa la tesi che vuole che se l'atto è valutativo dispositivo non ci possa essere il reato di falso, e vuole che invece il reato di falso ci sia nel verbale di natura di sequestro, che ha una natura descrittiva. E semmai sforzando si può avere, questo è quello che si dice in questo processo e non quello che si dice nel mondo, in questo processo questo però si dice, e che al massimo la parte riportata dell'atto valutativo dispositivo di natura descrittiva, questa può essere, e allora lì che è la sottile distinzione fra la posizione di Gava e quella di Aniceto, e lo sforzo che fecero opportuno, intelligente, utile i difensori di Gava di dimostrare che il Gava aveva svolto delle attività sia pure successive agli atti che attestava, ma comunque connesse alla compilazione di quegli atti, trattandosi di identificazione degli arrestati con nome e cognome e tutto quello che ne deriva. Bene. Se questo fosse il discorso Gava, e se questo è il discorso Gava, perché è questo il discorso Gava, perché in Cassazione non è mai arrivato il verbale di arresto, che si è fermato alla prima stazione, accettato da tutti, da voi accettato questo, per lo stesso Gava oltre che per Aniceto. Quindi secondo voi il verbale d'arresto non può avere questa natura, non può provocare questi effetti giuridici. Il discorso sarebbe belle che finito. In realtà non è finito, perché un minimo di sforzo prima di finire ancora va fatto di ragionamento su questo punto. Perché in parte si potrebbe dire che voi avete ragione, in parte si potrebbe dire anche no. Io mi rendo conto che c'è una giurisprudenza, non c'è bisogno di leggerne tante, ce n'è una di sentenza che fa la summa di tutto il resto, ed è quella del 2007, le sezioni unite del 28 giugno del 2007, la numero 35488 che conoscete, di cui vi sarà stato già detto dal pubblico ministero, che richiama l'altro pilastro che è la sentenza Proietti depositata il 24 febbraio del 1995 e alcune sentenze in mezzo, comprese sezioni della Cassazione, prevalentemente la quinta sezione della Cassazione, le quali si attardano in diversità di vedute, ma qui non c'è disparità di trattamento, in diversità di vedute su un tema che però, attenzione, anche qua bisogna che ci capiamo qual è questo tema, prima di trasferire più o meno a sproposito un principio di diritto serio ad una situazione che, come direbbe il beneamato, non ci azzecca. Dunque, tutte queste sentenze, ivi compresa l'ultima che è l'unica che vale la pena di leggere perché fa la somma di tutte quelle che la precedono, che è quella del 2007, parla dal punto di vista dell'autore mediato. In relazione al quale autore mediato ci si chiede se possa rispondere in concorso del reato di cui all'articolo 483 e del reato di cui all'articolo 48/479, ok? Quindi il caso di fatto è questo: c'è un signore che ha raccontato delle palle che sono state recepite in un documento successivo, fide facente, c'è la distinzione fra il documento descrittivo e il documento cosiddetto valutativo, e ci si chiede se quel privato possa rispondere di entrambe i reati, se possano concorrere questi due reati. Non si dice mai da nessuna parte, né nella visione giurisprudenziale che viene sposata alla fine dalla sentenza del 2007, che poi è una ripresa della giurisprudenza inaugurata dalle sezioni unite Proietti del 95, che dice quella andava bene, in relazione alla configurabilità o meno del concorso. Ma si dice con estrema chiarezza in questa sentenza, come nelle altre che parlano del tema, che questo non ha nulla a che vedere col problema visto dal punto di osservazione dell'autore immediato, il quale autore immediato non è il problema di queste sentenze. Perché non se ne parla proprio, se non per dire che comunque l'autore immediato potrà concorrere nel reato di falso solamente nel caso in cui sia consapevole di questo falso. Questo è quello che si legge in queste sentenze. Io non so se ho capito bene cose che ho sentito, che il tema qui sarebbe ansiogenamente mirato sulla differente natura della parte descrittiva valutativa. Certo che c'è questo punto, ma è un punto rigorosamente riferito all'unico punto di vista dal quale la questione viene osservata con grande acume, attenzione, diligenza e sofferenza dalla Corte di Cassazione negli altri. E attraverso queste due storiche sentenze, la Proietti del 95 e questa del 2007, che solamente dal punto di vista del soggetto che rende le dichiarazioni fasulle, e cioè dell'autore mediato, in relazione a questa possibilità che concorrano i due reati del 483, 48, 469. Ma viene mai messo in dubbio qua che possa essere affievolito l'elemento psicologico di consapevolezza in relazione alla natura dell'atto che sottoscrive da parte dell'autore immediato, e cioè da parte di un tizio che si trova nella posizione nella quale si trova questo imputato, il dottor Di Sapri? Qui non c'è scritto, mi dispiace per voi, non c'è scritto questo. L'unica cosa che c'è scritto su questo punto è quello che avete scritto voi. perché voi quando avete avallato all'interno di questo processo, non in un altro processo in cui potevate anche cambiare idea o cambiarla oggi rispetto a quello che pensavate allora, no, avete deciso che non andava impugnata e che andava sacrosantamente bene far passare il giudicato sul verbale di arresto firmato da Gava e da Aniceto, mentre invece bisognava, cambiando idea, perseguire fino alla morte il verbale di perquisizione e sequestro, voi a noi non solo non avete spostato niente, ma ci avete risolto il problema, perché questo signore qua giuridicamente ha firmato solamente il verbale di arresto, non ha firmato il verbale di perquisizione e sequestro, e anche la parte illustrativa che potrebbe dirsi, cos'è questa? Una parte descrittiva? Attenzione che la parte descrittiva che ha rilievo rispetto al verbale d'arresto, per le ragioni che richiamavo con forza alla vostra attenzione, e la ragione del 416 sta lì, sta nell'aver riscontrato all'atto del sequestro delle cose riferibili a quelle persone nella loro collettività, tanto che esse disperatamente tentavano di allontanarle da sé e confonderle in una galassia lontana da loro. Queste cose stanno alla base del 416, non il fatto di aver visto il sassolino, i due sassolini, o il fittissimo, il non fittissimo, o il meno fitto. Questa è la ragione, ed è questa la ragione per cui voi avete chiesto la convalida, ed è questa la ragione che per alcuni casi il GIP l'ha data e in altri non l'ha data. E comunque questa è stata la scelta processuale che voi avete ritenuto di fare. Vogliamo dire veramente, concludendo, e ora ho proprio finito per vostra fortuna, che anche questa è una cosa che io ho richiamato tante volte, sempre con molta sobrietà, ma che l'interpretazione di questo punto di diritto, che è un punto importante, non è una sciocchezza, sembra incredibile, questo è un processo in diritto. Sì, la posizione di Di Sarro è una posizione che prevalentemente è da valutarsi in diritto, in maniera seria, sapendo che stiamo valutando un uomo, ed è quello che vi ricorda, che ricorda a tutti i giudici, che ha costituito una volta storica, che non parla solamente dell'articolo 5 del codice penale, quel monumento di filosofia giuridica che è la sentenza della Corte Costituzionale del 1988, che una per tutte di frase. Va a questo punto precisato, per quanto forse superfluo, che la colpevolezza costituzionalmente richiesta, come avvertito dalla più recente dottrina penalistica, non costituisce elemento tale da poter essere a discrezione del legislatore condizionato, scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato. Con richiami che in confronto alle mie citazioni fanno ridere, è un trattato di psicologia, di filosofia e di scienza giuridica questa sentenza. Da qui sono nate anche molte svolte giurisprudenziali che, non avendo a che fare con l'ignoranza della legge penale, che era l'occasione in ragione della quale la Corte Costituzionale si occupò del tema, avendo largheggiato e essendo stato generosa della sua ricchezza di contenuti intellettuali, la Corte Costituzionale ha dato delle indicazioni che hanno poi orientato, credo, la giurisprudenza su molti temi che hanno a che fare con la valutazione dell'elemento psicologico del reato, con la valutazione del dolo specifico quando c'è, del dolo generico a maggior ragione, perché io arrivo a dire è più facile definire il dolo specifico che il dolo generico, perché il dolo specifico, se c'è una finalità, faccio più fatica a provare quella finalità, ma quando l'ho provata sono sereno. Quando io invece ho il dolo generico, la coscienza, la sola consapevolezza della falsità dei contenuti di quell'atto, ma in relazione a cosa? La sola consapevolezza. La consapevolezza della falsità rilevante ai fini di un arresto per associazione a delinquere, io me la pongo in relazione a feriti che non ho visto o che ho visto in quelle situazioni ambientali e con quelle modalità, me la pongo in relazione all'avverbio fittissimo o non fittissimo di sassi che comunque sono stati lanciati e che non hanno nulla a che fare, fra l'altro, con l'emanazione di quell'atto di arresto a posteriori connesso ad un'associazione a delinquere. Ma stiamo scherzando? Ma possiamo pensare noi di trattare un processo, una posizione individuale, non la storia, la storia, scritto minuscolo, dell'imputato Carlo Di Sarro in un modo così approssimativo. Io preferisco pensare che invece di prepararsi ad una replica accanita, perché poi a volte sarebbe meglio discutere le cose in maniera sommessa, perché non sviluppano lo spirito competitivo in quel modo. Noi non siamo in gara, non siamo in gara, vi prego, non partite da questo presupposto. Io sono un modesto avvocato, non sono in gara con voi, voi non siete in gara con me. Voi non dovete dimostrare a questi signori che siete più bravi di me, né io devo dimostrare che sono più bravo di voi. Voi dovete dimostrare che lui è colpevole, io devo dimostrare che lui è innocente. Noi non vinciamo uno contro l'altro, non perdiamo uno contro l'altro. Mi piace di più ricordare che alla vostra estrema onestà intellettuale, che io conosco, si deve che sul secolo XIX, del 26 novembre 2007, in reazione a un antipatico episodio, il collega Mascia lo conosce meglio di me, quelle telefonate, eccetera. Io ho telefonato a Di Sarro notte tempo, o mattina tempo, forse era mattina, se non era notte tempo, appena l'ho letto. Tra gli intercettati ci sono Carlo Di Sarro che è nessuno fra i magistrati muove obiezioni, fra virgolette, quindi o è un falso o se no è fra virgolette, il giornalista lo riporta. Di correttezza esemplare, cioè i pubblici ministeri in relazione a questo episodio, hanno dichiarato, secondo quello che fra virgolette mi dice il secolo XIX, che il dottor Di Sarro è di correttezza esemplare. Benissimo, è quello di cui io sono convinto, tant'è vero che non facendo come il nostro ottimo ministro Tremonti, che ci chiama alla calma senza dirci dove ha messo i suoi denari, se sul conto corrente, sotto il materasso o in botte CCT, io vi dico dove l'ho messo. L'ho messo, ve l'ho già detto, l'ho messo a fare il mio praticante ed è in procinto di diventare avvocato. Anche questa è una chiusura che tante volte ricordo. Io lo so che è veramente una citazione di una banalità e una stupidità estrema, ma condanna dell'imputato il 533 non è da un secolo, è dal 2006 che dice questo. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Io chiudo sempre ricordando questo, perché io credo che sia ancora uno degli effetti che durano nel tempo di quella sentenza della Corte Costituzionale. Ovviamente il dubbio può essere sull'elemento oggettivo come può essere sull'elemento psicologico, ma il giudice deve essere sicuro al di là di ogni ragionevole dubbio. Questa è la posizione del dottor Di Sarro, questo è il contenuto dell'impegno che vi attende individualmente per lui come per ciascun altro degli imputati. Io amo un certo orientamento di pensiero che è in generale l'illuminismo, il pensiero razionale, e si dice, da parte di filosofi che prediligono e scienziati che prediligono questo orientamento, che se non hai motivi sufficienti per sostenere una credenza, allora quello stesso fatto è di per sé un motivo sufficiente per abbandonarla. E la traduzione filosofica che ci ricorda Popper, richiamando gli empiristi inglesi, rispetto ai contenuti che il diritto ha fatto propri nel corso dello sviluppo della civiltà giuridica, e che il 533 dal 2006 ha inserito con questa espressione della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Io credo che in questo caso ci sia invece l'opposto, la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, che questa accusa nei confronti del dottor Di Sarro su C, D ed E non può assolutamente essere sostenuta. Queste sono le conclusioni che rassegno, richiamando anche la memoria scritta che già ho depositato. Grazie.
Grazie avvocato. Credo che a questo punto faremo una pausa non troppo lunga e poi subito alla ripresa parlerà l'avvocato D'Asio. Riprendiamo alle 14:45.